dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io.
Buongiorno, eccola qui la trasmissione di Vengo Anch'io Domenicale, detta l'assemblea cittadina della domenica, che si tiene tramite i microfoni di questa radio, perciò questi microfoni vanno sostenuti e finanziati per poterli tenere accesi, e vi do subito i numeri sia per interloquire con noi, no? Ed è uno dei problemi, la bolletta telefonica che bisogna pagare, sia i numeri di telefono e sia i numeri per poter pagare la telefonata, insomma, diciamo, no? Per poter dare la voce a questi microfoni. Allora, il primo numero è il 61 80 40 01, che è il conto corrente postale intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00 185 Roma. L'altra modalità, che è più moderna e diciamo dell'industria 4.0 che oggi vorremmo continuare a affrontare, è quella di andare sul sito della radio, oltre a vedere il sito, a visitare i contenuti del nostro sito, c'è la possibilità, cliccando sulla voce sostieni, le modalità di poter sottoscrivere attraverso le formazioni, diciamo, attraverso il web, attraverso il sito. Detto questo, come procedura di inizio, oggi qui abbiamo ospite, ormai l'abbiamo data pure alle televisioni, no? Ha fatto un giro televisivo Marta Fana, viene da Parigi, ha scritto un libro, Il lavoro com'è, ma mi posso ascoltare. Non è lavoro e sfruttamento, un tema che noi più volte abbiamo sviluppato da questi microfoni, lo vogliamo approfondire, riteniamo che dovrebbe essere un qualcosa che dovremmo riportare sempre su questa cosa. Vorremmo sviluppare su questo, oltre al fatto che oggi Marta sta alle 5:30 presenta il proprio libro a Logos, la festa della parola, che è alla SNIA, che sono 4 giorni, oggi è la giornata conclusiva, la giornata conclusiva della manifestazione. Sono state 4 giorni dedicate intorno alla parola rivoluzione, ecco, a via Prenestina 173. via Prenestina 173, ex Nia Viscosa. Perciò chi vuole oggi continuare a approfondire il tema, confrontarsi, sentire direttamente, visivamente pure, allora vedete cosa? Io non entro a fare tutto un discorso, io capisco una cosa, che se questi governi, ormai si succedono da anni, io dico da parecchi anni, perché diciamo già un'impronta l'hanno deciso i famosi accordi di luglio, che noi sempre diciamo che fanno parte 90, 91, 92, 93, in quelli 4 anni in cui alcune resistenze pure operaie si sono manifestate, ma puntualmente ignorate, represse e via dicendo, da lì è cominciato il degrado. E se tu oggi metti a disposizione ai padroni norme che gli consentano di utilizzarle, le utilizzano solo a favore loro, che ha fatto i nuovi proprietari dell'IVA, no? Hanno deciso e hanno proposto un qualcosa che è nella loro logica normale. Dice: io mi prendo una fabbrica, la devo rilanciare, per me è una fabbrica di nuova forma, licenzio tutti i 14.000 dipendenti, ne 4.000 non lo riassumo più, ne riassumo 10.000 e le riassumo col job art. Ricominciano tutto da capo. Voglio dire, la volontà che ci hanno è proprio questa, è di: c'è la norma, io la voglio utilizzare. Perché loro hanno in testa sicuramente un'operazione di delocalizzazione della produzione, e per poter applicarla e farla devono per forza di cose avere mani libere, e il job act gli consente tutte queste operazioni, non solo da meno stipendi ma leva tutti i diritti di protezione sociale che con il vecchio statuto dei lavoratori, la legge 300, i lavoratori avevano conquistato con le lotte nei periodi dei famosi anni 70, non l'anni di piombo, l'anni di conquista di diritti e via dicendo. Beh, loro si stanno prendendo tutto, pure con gli interessi. La stessa tattica ha adoperato Sky, a quale ha detto: io vi trasferisco a Milano, chi vuole venire lavora a Milano, chi non vuole automaticamente è licenziato. Tutto questo avvertito non attraverso un incontro formale tra i rappresentanti dei lavoratori e le imprese, ma così, a tu per tu, persino con messaggino telefonico. La stessa cosa sta a fare Almaviva a Milano, a 600 euro al mese, se vuoi deve andare a Rende in Calabria. In termini di ambiente, di sole, forse ci guadagnerebbero pure, ma a 600 euro al mese.
Un licenziamento mascherato.
No, ma loro utilizzano, c'è la legge che glielo consente, non è che stanno facendo delle azioni, sono le leggi che hanno creato questo tipo di lavoro schiavo, così come stanno facendo attraverso l'inserimento della tecnologia, no? Aumentano la produttività, perciò tutto questo aumento di produttività diventa profitto, diventa accumulazione, perché hanno abolito un casino. Io faccio l'esempio che diventano classici: una volta andavi sull'autostrada, arrivavi al casello, trovavi l'omino, così come viene definito quasi, che gli prelevava i soldi. Adesso devi la macchinetta, devi mettere automaticamente, paghi col banco, ma te paghi attraverso, e non vedi nessuno, ti controllano magari con una telecamera. Una volta andavi, trovavi il benzinaro che ti puliva i vetri, ti gonfiava le ruote. Adesso devi essere pure capace no? Metti i soldi dentro una macchinetta e mettete benzina. Quanti lavori non ci sono più? E mano a mano avanza questa, questo modo di lavorare, e i lavori che rimangono, i nuovi mestieri, come tanti sostenitori di questa politica, sono lavori che sono schiavisti, schiavi insomma, di basso profilo, pagati poco o gratis. E su questa cosa c'è stata una risposta del movimento di studenti, speriamo che monta, che diventa serio. Venerdì in 70 città italiane migliaia di studenti sono scesi in piazza contro il lavoro gratuito. Questa era la parola d'ordine, perché attraverso il sistema alternanza scuola-lavoro reso obbligatorio, alla fine stanno facendo di fatto sostituzione gratuita di manodopera. Io mi immagino fra poco vedrai i lavoratori migranti si organizzeranno e diranno: andate a lavorare a scuola vostra, no? Perché faranno in modo, ognuno dice aiutiamolo a casa loro, e dice: oh, ma lavorate a scuola vostra, insomma, perché venite. Infatti parecchi lavoratori, insomma, parecchi studenti sono entrati in aziende in cui hanno provocato dei licenziamenti di quelli che c'erano, che questi utilizzavano gli studenti in sostituzione di quelli che ci avevano anche a pagamento, ma anche a basso costo. E si sta sviluppando, io mi immagino cosa provocherà, saranno più di 5 milioni di ore lavorative l'anno gratuite, no? Che i padroni incamineranno insieme agli incentivi, agli incentivi che i governi elargiscono. Gli danno incentivi per chi investe sulla tecnologia, gli danno incentivi sui contributi fiscali, gli danno incentivi sull'IRAP, gli danno incentivi su tutti. E questi incentivi non vanno a sviluppare un processo industriale, ma bensì vanno a sviluppare un'accumulazione di profitto che viene messa alla speculazione finanziaria. Beh, mi sembra che sia arrivato il momento, a 100 anni della rivoluzione proletaria, no? E a 50 anni della morte di Che Guevara, penso che sia ora a una generazione che comincia a pensare che è arrivato il tempo che ne devono fare qualcun'altra più o meno simile, che quella russa in 10 giorni, si dice, sconvolse il mondo, e il movimento del 77, che si dice anni che valgono, giorni che valgono anni. Insomma, noi dobbiamo riprendere un po' di protagonismo, perciò do la parola a Francesco che ci aiuta e ci accompagna a un confronto, insomma, anche con Marta.
Certo, no, e anche con gli ascoltatori, ovviamente. Che
ovviamente non avevo, avendo dati i numeri, mi ero scordato, ma penso che sia facile. Il numero della radio per chi vuole intervenire è 06 49 17 50.
Allora, direi che dopo l'introduzione di Ettore, che si è dimenticato un anniversario importante, che è quello dei 150 anni dalla prima edizione del Capitale, che insomma ci ha dato le basi, che cade proprio quest'anno, 1867 la prima.
Però avevo fatto 100 dalla rivoluzione, 50
c'è che va, insomma, siamo 150
anni.
Se l'aritmetica non è un'opinione, ci siamo.
È una coincidenza strana.
Sì,
astrale.
Esattamente. No, dunque è molto importante quello che ha detto Ettore, e chiaramente ringraziamo, qui abbiamo Marta che ha scritto un libro che immediatamente dal titolo è subito emerso nella sua importanza, perché si chiama Non è lavoro e sfruttamento, ed obiettivamente nel 2017 vengono utilizzate due parole chiave, secondo me, secondo noi, per intendere quella che è il capitalismo in quanto tale, quindi il modo di produzione, ossia collegare il lavoro salariato allo sfruttamento come concetti. E non è una cosa banale che, a quanto appunto mi hanno detto, questo testo è andato a ruba. Anche questo sembra una cosa in totale controtendenza con quello che uno si aspetterebbe, con quello che soprattutto ci raccontano poi gli stessi media che ci stanno coinvolgendo l'autrice ultimamente, ossia che è finito quello che era un discorso di classe, che ormai c'è la fine delle ideologie, che gli operai non esistono più, la fine della classe operaia, la fine del lavoro, sono tutte queste cose che noi ogni settimana cerchiamo da questa radio di combattere. Io ho cercato su internet in questi giorni proprio di vedere le recensioni che sono uscite del libro, ovviamente non sono recensioni perché è uscito proprio recentemente, mi diceva l'autrice, quindi nessuno ha avuto il tempo di leggerlo, a parte lei immagino che l'ha scritto, perché in una settimana abbastanza difficile, però comunque molti sottolineavano il fatto, erano emozionati dal fatto che l'autrice nuovamente parlasse di riorganizzazione di classe, ritirasse fuori Marx e parlasse di lotta di classe, tutte diciamo questioni che noi continuiamo a diciamo ad approfondire, ad innestare anche nelle contingenze che quotidianamente ci troviamo di fronte e che affrontiamo con le nostre chiavi di lettura. La domanda che volevo fare a Marta per poi appunto continuare nel dibattito è quanto, perché chiaramente nel testo si parla delle nuove forme di lavoro, cosiddette nuove, no? Del lavoro precario, di tutte le forme che noi conosciamo, a cui ha fatto riferimento anche Ettore, che appunto nuove non sono in quanto appunto riguardano un periodo iniziale del capitalismo, no? Nella fase precedente alle conquiste che noi abbiamo avuto come movimenti di lavoratori, in cui il lavoro era precario, nasce precario, il lavoro salariato nasce semischiavistico, proprio perché proviene da una forma di lavoro servo o schiavo che era sicuramente più pesante rispetto a quello che noi vediamo attualmente, a meno che siamo abituati a vedere nei paesi occidentali nel secondo dopoguerra. La domanda che voglio farti immediatamente è: quanto la questione della crisi capitalistica, quindi del modo di produzione attuale, ha influito sulla tua idea di scrivere questo libro, e quanto secondo te la crisi poi pesa effettivamente su queste nuove forme, appunto nuove tra virgolette, di lavoro salariato e quindi di sfruttamento, che è insito nella nozione stessa di capitalismo?
Sì, grazie Francesco, e vabbè, innanzitutto buongiorno a tutti. La crisi del capitalismo, io credo appunto che la questione dello sfruttamento dentro il sistema capitalistico esiste da sempre, esiste per definizione, ve li sappiamo benissimo che i lavoratori vengono costantemente espropriati almeno di parte della produzione, quindi del reddito e della ricchezza che producono e che appunto diventano profitti se non rendite, come soprattutto avviene oggi, soprattutto in un paese dal capitalismo straccione come quello italiano. Però ecco, perché ho scritto questo libro diciamo oggi, quindi a 10 anni all'inizio della crisi, e in un paese dove la ripresa di fatto è crisi perché stagnazione? Beh, innanzitutto perché appunto proprio in questi anni di crisi si è in qualche modo acuita quella che è tutta la retorica e l'ideologia neoliberista, no? Tutti ci attaccano di essere ideologici, ma noi lo sappiamo, e poi l'ideologia alla fine è una visione di mondo. Quello che loro provano a fare in realtà con la loro falsa coscienza è dire di non essere ideologici ma tecnici, e di portare avanti dal punto di vista teorico ma poi pratico, perché diventa azione di governo, tutta una serie di politiche che uno non hanno nessun cioè i cui effetti decantati non hanno nessun riscontro in realtà nella realtà, ma che invece hanno degli obiettivi ben celati, che è quello appunto di spostare i rapporti di forza all'interno dei rapporti di produzione, nella società, nelle città stesse, quindi in qualche modo quello che è lo spostamento proprio è l'impoverimento anche delle funzioni democratiche, non soltanto dentro il lavoro ma fuori, tutto ovviamente a vantaggio di una forma di accumulazione che, se vogliamo, cioè quando prima Ettore infatti parlava, no, del movimento operaio degli anni 60, come siamo riusciti a strappare coi denti all'interno di un sistema capitalistico, no, i diritti, la distribuzione, quindi l'aumento dei salari legato alla produttività e anche oltre, quello che abbiamo vissuto da fine anni 70 in poi, io per l'Italia parlo sempre che il momento è il 1980 e la marcia di Torino, no? Degli impiegati contro gli operai. Lì il capitale ha visto che effettivamente c'era una forza che dal punto di vista funzionale gli strappava terreno sulle risorse e di conseguenza potere, no? Perché appunto noi sappiamo che le risorse poi generano potere politico e tutto, quindi il conflitto anche a livello istituzionale. E da lì il capitalismo, in qualche modo, no, quello che noi diciamo spesso, ha adoperato, no, la controrivoluzione. E quindi in qualche modo che cosa è successo? Perché siamo arrivati all'ILVA, alle privatizzazioni, perché siamo arrivati alla frantumazione delle filiere produttive? Si doveva in qualche modo, no, ridurre la forza del movimento operaio. La prima cosa da fare quindi era separare gli operai anche fisicamente all'interno del processo produttivo. Allora noi abbiamo visto che la logistica è una delle avanguardie dello sfruttamento che io descrivo nel libro, di fatto è stata scorporata, no, dalla fabbrica. Perché? Perché così appunto questi operai non si vedevano tra di loro, e perché appunto tutti i costi, l'aggiustamento in qualche modo ciclico delle aziende, quindi i picchi di produzione eccetera, o appunto il calo della produzione, poteva essere molto più facilmente scaricato sulla forza lavoro e non invece integrato in un sistema appunto di costi di produzione unitari. Questa cosa però ovviamente per funzionare aveva bisogno dell'intervento dello Stato, aveva bisogno della legge. Però ecco, io quello che tendo sempre a spiegare è che le riforme nel mercato del lavoro, e quindi la precarizzazione dei contratti e la successiva perdita dei diritti e tutele, e quindi la svalutazione salariale, dipendono e sono in qualche modo l'effetto di una riforma, una ristrutturazione del capitalismo in termini proprio reali, delle filiere produttive e dei rapporti di produzione. E quindi appunto per regolare al meglio, essere più flessibili nella produzione, ha bisogno di contratti di lavoro più flessibili, essere pronti a poter assumere e licenziare quando volevamo, e soprattutto mantenere una forma di disoccupazione strutturale che oggi in parte è vera e propria disoccupazione, e dall'altro invece è tutto quello che noi chiamiamo la sottooccupazione. Perché quando andiamo a guardare i dati in questi anni, è vero che il numero dei contratti degli occupati aumenta, poi vediamo che il part time involontario aumenta, la sottooccupazione aumenta e la qualità del lavoro ovviamente diminuisce. Perché un'altra cosa molto ideologica che ci hanno sempre detto è che flessibilizzare il mercato del lavoro stimolava non soltanto l'occupazione e la crescita, ma anche la produttività, che sembra essere il grave problema italiano, e nessuno si ricorda che la produttività innanzitutto è misurata sul mercato da quanto vendiamo e da cosa vendiamo, ed è stimolata in termini di produzione dagli investimenti. In Italia quello che abbiamo avallato come capitalismo straccione è stato quello di abbassare, far competere le imprese sul costo del lavoro. Ricordiamoci, le piccole e medie imprese hanno voluto la svalutazione del lavoro e il protocollo nel 93 prima della svalutazione della lira, perché altrimenti non avrebbero potuto resistere alla competizione internazionale, e poi successivamente quindi il resto. Quindi da questo punto di vista sì, la lotta di classe esiste, perché esiste il capitalismo, cioè inutile. Poi è vero che loro hanno in qualche modo in questi 30 anni operato anche la negazione, la censura totale. Ieri era 8:30 e farli dire in prima serata lotta di classe e proletarizzazione, cioè secondo me è stata proprio una vittoria, no? Se possiamo, mediatica in un certo senso. Perché? Perché quella cosa esiste. Aver sostituito in tacciariana memoria l'individuo alla società è esattamente quella cosa per cui quando andiamo in giro e chiediamo alla gente cosa fai, quindi il lavoro anche come identità sociale, ma appunto che non è necessariamente nel lavoro di fabbrica, sono operai, cioè siamo tutti operai, e le commesse, quello che continuo a dire e ripetere io nel libro, cioè la frammentazione operaia oggi in realtà è soltanto una questione di immaginario. Perché se andiamo a guardare i settori in cui la domanda di lavoro in Italia, che ripeto voglio ricordare è la più bassa d'Europa, i contratti di lavoro soprattutto quelli a tempo indeterminato, che hanno beneficiato di questo fortissimo spostamento di risorse dal lavoro al capitale, perché 18 miliardi in 3 anni non sono pochi, più tutti gli altri sgravi e soprattutto quelli che sono anche gli incentivi agli investimenti sull'industria 4.0, di cui magari parleremo. Questi contratti si concentrano magazzinaggio, ristorazione e turismo, quindi quella forma di terziarizzazione dell'economia a bassa produttività, e dove appunto ci ritroviamo poi le commesse, che possiamo secondo me facilmente chiamarle operaie del commercio, i facchini e magazzinieri, che li possiamo chiamare operai della logistica. Quindi non è vero che gli operai appunto muoiono o la classe operaia scompare, si trasforma in termini numerici, data la svalutazione del lavoro e soprattutto in qualche modo la contrazione anche, se vogliamo, del welfare, no? E dello stato sociale, fa sì che l'essere costretti a vendere la propria forza lavoro aumenta come dinamica per gruppi sempre più ampi della società. E anche lì dove c'era fino a qualche anno fa la dicotomia tra lavoro cognitivo e lavoro manuale, vediamo che si è riassorbita in un attimo, e quindi abbiamo tutto lo strato basso degli impiegati o in qualche modo, ma anche se pensiamo ai ricercatori eccetera, che si proletarizzano, cioè sono quelle persone che poi il pomeriggio, la sera devono andare a fare altri lavori, quindi vivono costantemente vendendo forza lavoro, nonostante però si ritrovano in una condizione sempre più forte di ricatto da un lato e di autorità dall'altro da parte delle imprese e datori di lavoro.
Ah, guarda, io volevo sottolineare un po' il punto che hai già toccato del discorso ideologico, ovvero a me sembra che questi anni, insomma, da quando finito di studiare il lavoro mi interessa un po' di più alle questioni, ci sia sempre stato appunto da parte del padronato un gioco molto facile di accusare qualsiasi tentativo appunto di fare appello a un'unità degli sfruttati, anche solo al parlare di sfruttamento, ci fosse subito questa barricata, voi siete ideologici, questi sono discorsi ideologici, sono finiti, appunto lo accennavi te, ormai i tempi sono cambiati e qui c'è la tecnica, perché noi siamo tecnici, non è questione ideologica, noi sappiamo come far ripartire l'economia. Se voi parlate di sfruttamento o quant'altro, siete ancora, volete riportare il dibattito indietro di 30 anni quando c'era ancora il muro di Berlino? Almeno 30 quando c'era il muro di Berlino. Quindi in realtà, appunto, io ancora non ho letto il tuo libro, ma mi sembra che l'intenzione in quello sia positiva, di invece rivendicarcelo questo discorso, primo perché ideologico e tecnico non esistono, nel senso che non sono due cose separate, evidentemente, perché partiamo sempre, sia noi che i padroni, da un'osservazione della realtà e di quello che ci conviene nella realtà, quindi ai padroni, quali riforme, quali provvedimenti convengono, e dopo ci costruiscono sopra il loro discorso ideologico sulla produttività, sulla crescita, sulla ripresa e quant'altro. E noi guardiamo ai nostri interessi, a cercare di migliorare le nostre vite, e quindi poi ci costruiamo sopra il discorso che è colpa dei padroni e che ci dobbiamo riprendere questo e quest'altro. Ho letto ieri, poi non ho approfondito molto, Renzi propone, vorrebbe imporre un mese ogni anno gratis di servizio civile per i giovani. Io poi non ho capito bene se è solo per i disoccupati, ma soprattutto non ho capito bene come nell'Inghilterra dell'Ottocento ti deportano, cioè se io poi non ci vado mi vengono le guardie a casa e mi portano per forza, non lo so. Ecco, però se non è ideologico questo, insomma, quindi anche prendere in mano la forza e il coraggio di ribaltargli questo discorso, e quando abbiamo occasione in qualche modo di confrontarci sia tra di noi, ma anche di poter contestare o confrontarsi un attimo con la parte avversa, rivendicare che a partire dalle nostre condizioni materiali noi siamo ideologici, e come, cioè noi vogliamo veramente ridare vita a un qualcosa che gli faccia paura a tutti questi signori.
Se posso aggiungere un'altra domanda da fare a Marta, insomma, sempre per cercare di togliere questo velo, no, che giustamente ha descritto molto bene Mattias, che la classe dominante pone di fronte alle cose, cioè ci impedisce di realmente dare una chiave di lettura reale dei fatti che ci accadono, sviandoci in 8.000 rivoli quotidianamente, trovando capri espiatori dappertutto. Ora qui giochiamo facile, il primo che ci viene in mente è quello degli immigrati in questo periodo, forza lavoro al pari di noi, la questione cromatica, come abbiamo detto tante volte, funziona molto bene perché è molto semplice distinguere un bianco da un nero o con una lingua differente. Il diverso funziona sempre come capro espiatorio. Però un altro capro espiatorio che viene utilizzato, cioè il modo con cui viene poi gestita la questione della crisi e quindi della crisi di lavoro, è quella generazionale. Anche questo è un gioco abbastanza efficace, no? Se uno vede i risultati in termini di dibattito pubblico, perché noi ovviamente rivolgendoci a una classe intera, quella proletaria o lavoratrice che dir si voglia, dobbiamo tener conto anche di come viene foraggiata e viene foraggiato il senso comune, di come viene determinato il senso comune, e c'è il modo di dire che i giovani pagano quello che hanno fatto di male gli anziani, i genitori, no, mettendo sul, diciamo, in conflittualità le generazioni piuttosto che le classi. Ovviamente non c'è assolutamente, viene
solo che hanno levato tutto ai vecchi, come dicono loro, perché dovevano dare ai giovani. I giovani ci hanno molto meno di quello che ci avevamo, che c'erano i vecchi quando erano giovani, e i vecchi non hanno più i diritti, perciò stanno levando tutto.
Sì, dove, appunto,
l'esempio che si faceva delle categorie di nuovi lavori, no? Esatto. Questi nuovi lavori, così ormai tu non hai manco più l'interlocutore, ma non sai manco chi è il tuo padrone. Oggi ti scarica un'app, ti metti, inserisci dentro quest'app che ti chiama, esatto, ti dice vai a fare questa consegna. Se la consegna va in porto ti trova accreditati 3 euro per la consegna effettuata, e non c'hai manco con chi piattela, perché è un'app, è una cosa che tu scarichi impropriamente il computer. Queste sono le nuove forme innovative di questo lavoro che si sta predisponendo, capito? Ma qual è
infatti, come diceva Marta, giustamente queste nuove forme, tra virgolette nuove, proprio perché se uno si legge quello che
scrisse
Engels,
quasi tutti scolarizzati, perché quando ho cominciato io avevo fatto appena, perché l'avevano resa obbligatoria, se non neanche quella, la quinta elementare, perché quando l'ho fatta io l'hanno messa obbligatoria e i carabinieri mi ci hanno portato a scuola, perché mio padre doveva andare solo a fare il contadino, dice che ti serve la scuola, no? Poi rendendola obbligatoria i carabinieri sono venuti più di una volta e mi hanno portato via dal lavoro contadino a scuola. Oggi sono tutti scolarizzati, laureati, e poi alla fine finiscono di fare questo tipo di lavoro.
Questo è un altro punto, infatti, che volevo aggiungere, no? Quindi innanzitutto la questione generazionale secondo me diventa fondamentale, perché ripeto, questo discorso di quando sei in crisi, quando c'è una disoccupazione che arriva al 30-40% nel meridione, da cui proveniamo più o meno tutti, poi alla fine è difficile gestire la società, e quindi la devi creare una sovrastruttura molto molto potente per riuscire a tenere a bada tutti coloro che giustamente vorrebbero delle condizioni di vita differenti. Allora chiaramente tu, mettendo una parte della classe contro altri appartenenti alla stessa classe, risolvi, almeno tenti di risolvere il problema. Appunto, con il razzismo, come dicevamo, ci sono riusciti abbastanza bene, ormai dovunque vai vedi insomma una specie di embrione di questa forma di razzismo in tutte le manifestazioni, in gran parte purtroppo della classe proletaria, che è la prima ad essere interessata ovviamente della concorrenza, perché si parla di concorrenza di lavoratori salariati. Però d'altra parte continuano appunto a dire, lo vediamo sullo stato sociale, sulle pensioni, sul salario indiretto, perché così bisognerebbe chiamarlo, che noi abbiamo grazie alle conquiste proprio dei genitori e dei nonni, perché bisogna dire pure questo, se no ce lo dimentichiamo, abbiamo appunto questa grossa retorica che sta agendo molto bene, e quindi le pensioni d'oro vanno ridotte, dove pensioni d'oro a volte si fa riferimento anche a chi prende 3.000 euro, che beata lui che ce l'ha, però insomma è come definirle d'oro quando c'è i profitti che superano le migliaia di miliardi dentro a questo paese, c'è una evasione fiscale che supera i 120 miliardi, insomma io i soldi li andrei a prendere altrove, anche perché la maggior parte dei lavoratori che prende questa pensione è un salario differito, quindi sui soldi che ha depositato e che si è rifatto indietro, non vedo niente di male. È chiaro che le pensioni che superano i 20.000 euro va da sé, insomma, che non ci riguardano un altro tipo di persone. Quindi quello che volevo dire è, secondo te questa questione generazionale quanto agisce sull'incapacità della classe, come penso che tu scrivi, perché questo l'ho trovato su una recensione virgolettato, in sé divenga classe per sé? Cioè il problema che noi ci poniamo regolarmente in questa radio è come la classe subordinata riesca a prendere una coscienza di essere classe, cioè faccia questo salto straordinario da classe in sé.
Leggendo il libro di Marta.
Certamente, lì lo vedremo tutti quanti insieme, da classe in sé a classe per sé, cioè quando prenderà effettivamente coscienza di essere un soggetto, il soggetto che noi auspichiamo essere quello rivoluzionario magari a breve.
Ma allora le risposte credo che le abbiano date molto prima di me qualcuno, appunto, come citavamo prima Marx, ma anche Lenin e tutta, diciamo, quella categoria in qualche modo di leader che furono e che veramente hanno già spiegato tutto, ma molto banalmente, in termini molto semplici. Beh, primo, ognuno di noi in qualche modo ha il compito anche storico, politico, di questo mettere insieme un immaginario, no? Del riconoscerci e appunto di discutere le condizioni materiali, perché quando poi andiamo a parlare anche in termini generazionali, quali sono le condizioni materiali di un giovane che vive con 1.000 euro e allo stesso modo quel 45% di pensionati italiani che vivono con 1.000 euro e allora si trovano davanti tagli alla sanità, i tagli alla scuola, tagli al trasporto pubblico che viene privatizzato e quindi il privato di fatto non gli interessa niente.
L'affitti di casa che superano.
Arrivo, uno Stato che spende lo 0% in diritto alla casa, però toglie l'ICI e l'IMU anche ai grandi patrimoni, no? Quindi già cominciare a rendersi conto, a guardarsi in faccia e capire che le nostre condizioni sono le stesse, e poi uscire in qualche modo forse anche da quella retorica che però vediamo nelle nostre vite quotidianamente dell'odio verso il basso. Noi abbiamo una fottuta paura di impoverirci ancora di più, quindi quando vediamo uno più povero ci fa paura, no? Perché di fatto riconosciamo, no, lo stato in cui noi potremmo arrivarci. E come si fa però a uscire da questa dinamica è riproporre costantemente la costruzione del vero nemico, perché quando ci impongono la costruzione del nemico esterno come l'immigrato, come il pensionato, come i nostri genitori, uno, allora, a parte smascherare tutta, diciamo, quella narrazione tossica di dati falsi su questa invasione in Italia, che non è vero, ne abbiamo molti più emigrati all'estero che persone che arrivano in Italia, questi sono i dati ufficiali del Ministero dell'Interno. Dobbiamo dire che molte di queste persone non vogliono venire in Italia perché della miseria e dello sfruttamento non se ne fanno nulla. Dall'altro lato dobbiamo appunto riconoscere, cioè, i diritti universali, che sono appunto la casa, la sanità, la scuola, la pensione, eccetera, ce li hanno tolti a tutti. Chi è che ce li ha tolti? Perché, come diceva prima Mattias giustamente, nell'ideologia dominante, che poi è una vera e propria falsa coscienza, quando noi di fatto diciamo beh, c'è una svalutazione salariale e poi vediamo che la quota salari, no? Quindi quanto del reddito nazionale viene distribuito in salari o anche in spesa sociale. La spesa pubblica non è diminuita, quello che è diminuito è la spesa sociale, ovvero la spesa pubblica pagate con le tasse dei cittadini che va a beneficio del soddisfacimento di bisogni universali che sono quelli che ho detto appena adesso. Continuano a dirci che le generazioni precedenti hanno vissuto sopra le proprie possibilità. Beh, insomma, questa è tutta una retorica falsa, cioè i nostri genitori hanno lavorato, i nostri genitori ci hanno mandati a scuola nel periodo in cui sì è vero che l'istruzione e l'accesso aumentava, ma aumentavano anche le tasse e l'hanno fatto davvero in un momento in cui sì c'erano ovviamente negli anni 80 bolle speculative, non ci dimentichiamo i divorzi, il costo dei tassi di interesse che aumentava per scelta politica di concentrazione da un lato delle possibilità del capitale e quelle invece dei cittadini e dei lavoratori. Quindi secondo me, appunto, quando dicevi prima Ettore c'è un'app che ci controlla e non sappiamo chi è, no, noi lo sappiamo chi è il nemico, e se dietro a quell'app, dietro a quella macchina digitalizzata, robotizzata eccetera, ci sono sempre le persone, sono persone che poi portano tutti quei milioni all'estero, spesso nei paesi in cui di fatto possono fare dumping fiscale, quindi paradisi fiscali eccetera, e questo vale per Uber, vale per tanti altri, vale per Amazon, vale per Apple, che di fatto è accusata da tutta l'Unione Europea di eludere la fiscalità nostra. Quindi appunto andiamocela a prendere con chi ci ha tolto il futuro. Appunto, tu prima parlavi di pensioni d'oro, ma a me, se andiamo a guardare i conti dell'INPS, no? I conti dell'INPS, al di là diciamo della, vabbè, ovviamente delle ristrutturazioni interne all'INPS eccetera, il buco vero e proprio è sulle pensioni dei dirigenti, è sulle pensioni di chi guadagna mensilmente 5-6 mila euro netti al mese, non dei poveri cristi che versano la gestione separata e sono costantemente in credito rispetto all'INPS e quindi allo Stato, perché poi non hanno il diritto alle ferie, non hanno i diritti alla malattia, non hanno, no, il diritto alla disoccupazione nei periodi di non lavoro. E quindi cerchiamo anche noi, proprio per far riconoscere agli altri,
devono, quando si parla di conti dell'INPS, ci ho lavorato per 40 anni, e sono soprattutto dovuti all'evasione contributiva, che chi la fa l'evasione la fanno noi lavoratori, perché gli viene trattenuta in busta paga mese per mese, ma sono i datori di lavoro.
Sì, ma in termini proprio
il
di discorso,
il più grosso evasore contributivo è lo Stato, che non versa contributi dei propri dipendenti. Lo Stato non versa una lira per i carabinieri, la polizia, l'esercito.
Però sono accantonati in termini di bilancio. La cosa che noi dobbiamo dire è che in Italia hanno fatto una legge fascista.
Non arrivano alla cassa, però, e la cassa le registra come.
Sì, però se dobbiamo andare a parlare domani mattina al bar con uno, gli dobbiamo far capire che è il nemico. Quando parliamo degli immigrati, noi abbiamo da un lato il controllo sociale, l'autorità e lo sfregio verso i poveri, e quindi il pacchetto Minniti Orlando, che non dà i documenti, che obbliga i richiedenti asilo, in generale gli immigrati, al lavoro coatto gratuito, e dall'altro nello stesso anno il governo italiano ha varato una legge per cui i milionari immigrati, di fatto, quindi chi aveva la residenza all'estero, può portare i soldi in Italia pagando una cifra forfettaria di 100.000 euro, e se i conti sono intestati a un familiare 25.000 euro. Quindi capiamo che effettivamente nel discorso c'è, no, un rapporto di forza, è dove la politica sta avallando interessi e dove invece sta cercando di schiacciare verso il basso. Ora, che me Briatore, che ha evaso per una vita, torni in Italia e paghi veramente nulla, poi cerca di aprire, no, resort di qua e di là, ovviamente per i ricchi, perché i poveri non riescono neanche, i poveri, voglio dire, cioè, tra virgolette, ovviamente i sardi non riescono più ad accedere alle spiagge, quindi la privatizzazione totale anche del territorio, quella cosa lì ci deve fare indignare, cioè non ci deve fare indignare che c'è un immigrato che alla fine è un povero cristo tanto quanto noi. E ci sono i discorsi in qualche modo che noi possiamo davvero proporre per staccare, in qualche modo rovesciare questo discorso dominante, che effettivamente è fallace, perché se poi andiamo a guardare anche i numeri dei lavoratori immigrati, sappiamo benissimo che hanno una produzione anche in termini di fiscalità elevatissima, quindi se vogliamo stare nel gioco, no, della finanza pubblica eccetera, creano molto più lavoro di quanto ne creano in proporzione ovviamente le imprese italiane, che invece che cosa fanno? Sono disponibilissime a ricevere incentivi anche per l'alternanza scuola-lavoro, e quindi 500 milioni di ore a gratis che gli studenti prestano come forza lavoro a delle imprese o a degli enti locali o alle parrocchie, chi ne ha più ne metta. Quindi diciamo la costruzione del nemico, no? Quando
a
ce la vogliono imporre dal basso,
alle parrocchie, a McDonald's la vanno a fare
c'è il lato delle aziende, ma c'è anche il lato appunto dell'associazionismo, cioè la, e tra l'altro è una misura molto classista, perché noi sappiamo benissimo che se te c'hai un genitore, un amico, quindi a seconda delle reti sociali, e anche lì è una questione di classe, che c'ha uno studio d'avvocatura, tu puoi fare l'alternanza scuola-lavoro e uno splendido studio di architettura. Se sei un povero cristo nato in periferia, il più che puoi fare è spostare scatoloni o pulire giardinetti, il lavoro è tutto degno. Però capiamo che no, non c'è mai un innesto di mobilità sociale, di giustizia sociale, e questo è appunto come ricostruiamo, no, l'immaginario, e quindi anche appunto la presa di coscienza su dove siamo e contro chi dobbiamo lottare. Perché come diceva giustamente prima Mattias, nell'ideologia loro di fatto abbiamo spostato due cose: la centralità per loro sta nell'impresa, l'impresa è l'unica che può creare crescita, che può creare ricchezza, ed è smentito il fatto che aumentando le disuguaglianze poi lo sgocciolamento e la ricchezza verso il basso produrrà un miglioramento delle condizioni di vita della maggioranza. Questo è smentito, mentre noi diciamo l'uomo al centro, cioè la classe al centro. E anche sulla robotizzazione il discorso non possiamo farci ingabbiare nel discorso di Bill Gates o di Zuckerberg, che vorrebbero tassare i robot. Noi vogliamo controllare i robot, perché un comunista ha sempre come obiettivo, no, rivoluzionario, il controllo e la proprietà dei mezzi di produzione, perché la tecnologia non è neutra. Noi con i droni, io ripeto sempre, possiamo uno trasportare organi per i trapianti, e quindi applicare a quelli che sono dei bisogni sociali, no? E quindi la sanità in questo caso, oppure ci possiamo andare a bombardare gente. Quindi è questo, e quindi anche lì, cioè io francamente non vorrei il reddito di bombe. No, no, perché poi dicono vabbè, tanto li tassiamo e vi diamo un po' di reddito. No, io voglio anche controllare in che società vivo, e questo è un indirizzo politico che rimette al centro bisogni sociali contro l'interesse della rendita, di fatto.
Senti Marta, io vorrei rimettere al centro un po' alcune questioni che avete toccato un po' tutti. Ora qui l'andazzo è questo, secondo me: per convincere milioni e milioni di persone che non avrebbero nessun interesse a mantenere questo stato di cose, usano delle frasi quasi lapidarie, no, Mattias? Ti dicono: guardate che qui c'è una ineluttabilità di fronte a questo stato di cose, non si può cambiare perché è cambiato il mondo. Sta frase quante volte la sentiamo? Il mondo è cambiato, non ti agitare, le cose devono andare, diciamo, per questo verso. Ma infatti il mondo è cambiato, perché le classi dominanti l'hanno cambiato a loro immagine e somiglianza, cioè hanno determinato un potere tale sull'economia, ma anche sul pensiero umano, anche sul dato culturale, per cui diventa... ti fanno credere che di fronte a questo Moloch, di fronte a questo macigno, non c'è niente da fare. Faccio alcuni esempi di come questo dominio si sta determinando, vorrebbero determinare sempre più. Noi lo toccava Marta, lo toccava Chico, lo toccava lo stesso Mattias. La prima questione è stata la svalutazione del lavoro, con tutti i suoi addentellati: svalutazione dei salari, svalutazione dei diritti dei lavoratori. C'è stato un azzeramento, questo è un dato sul quale riflettere, degli investimenti pubblici. Praticamente investimenti pubblici, se pensiamo all'Italia, sono quasi azzerati. Una privatizzazione totale, che ormai marcia da molto tempo, del settore del credito e bancario, per cui la grande ricchezza è detenuta da pochi, manovrata da pochi, gestita da pochi. Un'ampia privatizzazione di settori strategici, comunicazioni, trasporti, sanità, che non tende a diminuire, tende ad accentuarsi questa privatizzazione. E questa come la vogliamo chiamare, se non l'ideologia del privato? Altro che la morte dell'ideologia. Questa è l'affermazione dell'ideologia borghese fondata sul privato. Io credo che questi qui stanno anche tentando di fare una cosa, di privatizzare sempre più uno Stato, che sappiamo che lo Stato è stato sempre al servizio in un certo qual modo delle classi dominanti, però veniva calmierato questo asservimento dello Stato nei confronti delle classi dominanti da una serie di lotte, da una presenza di partiti che si opponevano a questo, da un fermento sociale, da quella che voi giustamente avete chiamato da una composizione di classe. Oggi questi qui privatizzano tutto, privatizzano istituzioni, cose, non ci sono più, diciamo, nemmeno intermediazioni nella gestione del potere. Vogliono mano libera su tutto. Allora qui c'è una questione, la poneva Chicco a Marta. Dice, come si fa a reagire di fronte a un colosso di questo tipo? Cioè, tante volte, diciamolo francamente, lo sanno bene chi ci ascolta, ci sentiamo un po' inermi, no? Qui stiamo in presenza anche di un deficit di organizzazione di un soggetto politico, che, politico-sociale, che sia in grado di contrastare, diciamo, questa marea in piena. E qui bisogna ricominciare a pensare quale può essere il soggetto, lo voglio dire così, rivoluzionario. Il soggetto, perlomeno, come si ricostruisce un blocco sociale. Per ricostruire un blocco sociale bisogna che cominciamo a ragionare su un fatto. Cioè, chi ha realmente interesse a mantenere questo stato di cose? Chi ha realmente interesse a mantenere un sistema economico-sociale fondato in questo modo? E chi non ha interesse a mantenerlo, però che viene gabbato? Perché gli si dice, guarda, stai buono, perché dentro sto sistema puoi fare carriera anche tu, puoi fare la scalata sociale, ma viene gabbato, viene preso in giro. Sono milioni e milioni e milioni, c'è una stragrande maggioranza che non avrebbe interesse a mantenere sto sistema. Noi bisogna che facciamo una ricostruzione pure da un punto di vista sociale delle classi così frammentate e spappolate che si muovono nella società. E questo qui è un compito arduo, però al quale un movimento antagonista, anticapitalista, comunista si dovrebbe accingere con maggior lena. I contributi che danno i compagni e le compagne come Marta, pure attraverso la produzione di libri, di una letteratura politica che in sé porta anche una letteratura culturale, nuovi pensieri, dovrebbero essere decisivi in questo e non vanno assolutamente sottovalutati. Poi fermo restando quello che dice sempre Ettore, è necessario anche un concorso di forze che si aggreghino su un terreno di lotte, su una riunificazione di lotte che siano in grado di esprimere, diciamo, anche un pensiero generale nella forma e nella capacità di lotta.
Oltre a questo, quando Serafino parla di nuova soggettività, che bisogna che queste soggettività si adeguano ai cambiamenti che ci sono stati, perché i cambiamenti ci sono. Cioè, io mi immagino un sindacato così strutturato e organizzato, che sia di base e conflittuale o che sia confederale, quando organizza il lavoratore sulle categorie e stai facendo il gioco dei controparti, il lavoro va organizzato come lavoratore. Bisogna innovare, proprio pensare un nuovo modo della rappresentanza sociale, no? Che non è legato solamente alla scadenza elettorale, perché se tu pensi a questo entri subito e caschi nel tranello, e l'abbiamo visto in passato quando l'ultimo è stato Rifondazione Comunista, che ha fatto più danni dei danni che se ne potevano immaginare, perché ti sei legato a una progettualità all'interno di un sistema che subito è stato fagocitato con la corruzione mentale di chi ci stava dentro, no? Perché hanno visto quell'occasione non per trasformare le cose, ma per un'opportunità di lavoro per qualche funzionarietto, per farsi carriera. Il Gennaro Migliore è l'esempio classico, no? I Smerio. Ne potremmo dire altri, mo mi vengono in mente solo questi due, il stesso frate Gianni, insomma, tutta gente che noi avevamo conosciuto direttamente e sappiamo che hanno abbracciato questo percorso politico più per un'opportunità loro di crescita, loro, che di cambiamento della storia. Noi dovremmo trovare questa forza, no? Di innovare noi come portare avanti il conflitto, e sapendo che il conflitto, come diceva qualcuno, la rivoluzione non è un pranzo di gala, il conflitto è impegno, militanza e fatica. Cioè, solo in questo modo tutti i temi che ci pone Marta o tutto il sistema si può affrontare, perché questa è la condizione che noi ci troviamo. Loro stanno cambiando, il mondo è cambiato in questo senso. Allora, quando noi parliamo di migranti, noi dobbiamo cambiare anche terminologie e non entrare in contatto con i migranti per solidarietà, per buonismo, come poi t'accusano, che gli portiamo i panni usati, gli portiamo l'aiuto, gli portiamo una minestra qua, no? Sotto i ponti dove vivono. Noi le dobbiamo considerare soggetti di classe, no? Aiutarli a capire che loro sono, appartengono alla classe, perché pure la rivoluzione russa questo fece, no? Mise insieme, e quando parlava di autodeterminazione, lui parlava dell'autodeterminazione delle categorie sociali, soprattutto dei contadini, degli operai, insomma i soviet avevano questa funzione, smontare dall'interno un sistema. Noi dovremmo trovare queste forme, andando a cercare nella cassetta degli attrezzi che l'arte ci hanno lasciato, di adoperare quei strumenti in modo giusto. Io lo ripeto sempre, se mi serve la pinza per giustare un oggetto, non posso adoperare il cacciavite. E noi stiamo cascando in questo errore, che utilizziamo strumenti sbagliati per l'operazione che vogliamo fare. Se serve il cacciavite, dobbiamo utilizzare il cacciavite, cioè utilizzando i cassetti degli attrezzi, perché quelle cassette sono fornite di ogni strumento necessario, basta saperle utilizzare al momento e alla fase.
Lo diceva pure Marta precedentemente, poi lascio la parola a Mattia. Anzi, vai tu, voglio dire te.
Guarda, vado velocissimo, perché su tutto questo discorso in realtà mi pare sia emersa una cosa molto interessante proprio dalla mobilitazione degli studenti di questi giorni. Perché in molte piazze, vedendo le foto, si parlava negli striscioni in modo molto chiaro che è l'ora di iniziare a scioperare contro l'alternanza scuola-lavoro, a non andarci, a organizzarsi nelle scuole in modo tale che non si effettui una protesta, diciamo, di sola opinione, ma ci si organizzi per rifiutarsi collettivamente di prestarsi a questo sfruttamento. Ecco, ricominciare a parlare di sciopero, che alla fin fine per adesso è l'arma che nel mondo del lavoro tuttora, nonostante ci convincano sempre col discorso ideologico che non sia, che sia superato anche quello, che sia un qualcosa che divide, lo sciopero a chi vorrebbe lavorare gli viene impedito da chi vuole scioperare, viene fatto molto contro i facchini per esempio quando scioperano, questo discorso, che quindi sarebbero, chi sciopera si metterebbe contro tutti, non solo contro i padroni, ma sarebbe un danno proprio alla società. Ecco, questo è uno dei discorsi ideologici principali che dobbiamo ribaltare. Molto bene che gli studenti delle scuole abbiano ritirato fuori questa parola, ma potremmo ritirare fuori un rifiuto dello sfruttamento che possa essere non solo rifiuto ovviamente passivo, ma farsi anche proposta, farsi propositivo anche in tutto quel mondo del lavoro collegato, poi perché tutto appunto adesso vogliono farti iniziare da scuola con l'alternanza scuola-lavoro, poi i tirocini, gli stage all'università, quando hai finito l'università i tirocini e gli stage pure là. Io lavoro in un posto di lavoro classico in cui vengono utilizzati moltissimo i tirocini, appunto periodi in cui te ti fai sfruttare, prendi poche centinaia di euro e poi vieni cambiato da tu e arriva un altro che ricomincia da capo lo stesso percorso tuo. In questi casi è più difficile pensare a uno sciopero, perché siamo in situazioni contrattuali praticamente inesistenti, cioè se te un giorno dici io domani sciopero, ti dicono vabbè, dopo domani sciopero, anche dopo domani proprio non vieni più e basta. Ci sono però altri strumenti, magari più embrionali, che però possono alludere già a un rifiuto e a un'organizzazione conseguente, perché laddove sei sottopagato, all'inizio della trasmissione c'era stato un passaggio in questo senso sulla produttività, ti raccontano che te per alimentare la produttività devi aiutare l'azienda a ripartire, quindi accettare praticamente di lavorare gratis o quasi, impegnarti tantissimo, farti un culo enorme e poi vedrai che poi ti verrà riconosciuta questa cosa qua, cosa non vera, o comunque se è vera è vera solo per in alcuni casi, è solo dopo che te gli hai dato tanto 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 sangue gratis. E in questo invece rifiutarsi, per esempio se io prendo 400 euro al mese per star là 40 ore a settimana insieme agli altri che stanno nelle stesse condizioni, quantomeno rallentare i ritmi, che comunque erano forme di lotta, che in anni anche di lotte importanti, appunto non c'era solo il mega sciopero che bloccava tutto, ma anche appunto rifiutarsi di stare così con la schiena chinata a faticare, a faticare, a faticare, invece dire: mi stai sfruttando, mi stai sottopagando, io te, appena tu capo, capetto, volti la testa, io mi fermo, io lavoro più piano, io non accetto questo discorso di continuare a farmi sfruttare ancora di più in una spirale in cui questa cosa non finisce mai. Quindi in realtà utilizzare anche strumenti classici come lo sciopero, rideclinati ovviamente un attimo nelle condizioni in cui noi siamo, perché non puoi proporre lo sciopero dei facchini a tutti. Lo studente che fa alternanza scuola-lavoro è un'altra cosa e dovrà organizzare il suo sciopero. Il super precario che il giorno dopo lo mandano via se sciopera, si inventerà forme di sciopero non ufficiali, dovrà inventarsi, deve inventarsi, e noi compagni che stiamo là in mezzo a questa situazione dobbiamo sforzare la fantasia per trovare i modi di sabotare anche in quel senso questa spirale qua, e di nuovo non cadendo noi stessi nella trappola che ci dicono che siamo ideologici, allora noi stiamo zitti e non diciamo niente perché ci sentiamo quasi attaccati. Noi dobbiamo ritrovare il coraggio anche di dire le cose come stanno, e se abbiamo la sensazione che al lavoro siamo sfruttati lo dobbiamo dire e lo dobbiamo praticare nel posto di lavoro, appunto con le forme ovviamente adatte e compatibili, senza follie, però con l'intenzione forte di ricominciare ora a dare fastidio, a sabotare, a rifiutare, a organizzarsi collettivamente.
Abbiamo una telefonata, il primo esempio da dare a quello che dice Mattia sarebbe che questi sindacati conflittuali violano subito, devono organizzare la legge 146. Non possiamo accettare più questo regolamento, no? Che a favore loro, con la scusa che sono servizi pubblici, no? Se no danneggi l'arte, non ce ne frega niente. Bisogna sistematicamente violare quelle regole, sapendo che se ne pagano le conseguenze, ma se le conseguenze se ne pagano se sono pochi, ma se sono tanti poi alla fine non possono andare più di là. Marta, prima di dire la parola ci abbiamo una telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, sei in onda, vai.
Mi sento male comunque.
Noi ti sentiamo noi male a te, basso, okay. Basso.
Buongiorno a tutti, volevo rifarmi a quello che dice Serafino, ma insomma anche Ettore e gli altri, di cui condivido come quasi sempre tutto, diciamo, soprattutto l'anelito a un blocco sociale anticapitalistico, a qualcosa che assomiglia all'organizzazione, però cioè, poi la considerazione di fondo è che non ci sia una risposta, diciamo, adeguata di classe a questa situazione, insomma, che non ci sia la famosa trasformazione che noi sappiamo non essere volontaristica, della coscienza in sé a coscienza per sé. Io dico, ma è vero tutto questo, nel senso che è vero che non ci sono scioperi, non c'è il conflitto di classe, mi sembra di no, insomma addirittura noi abbiamo non uno sciopero ma due scioperi prossimamente, voi non so se ne avete parlato nelle scorse settimane, alcune volte non vi ho sentito.
No, non ne abbiamo parlato ancora, per quello del 10 novembre.
Uno sciopero il 10 novembre. Tutte e due a cura del sindacalismo di base, che non ha trovato un accordo per farne uno solo, ma insomma meglio moltiplicarli che farli unitari, no? Poi c'è, per dire, sul campo della risposta, il laboratorio napoletano, no? Stiamo assistendo a vari tentativi sul campo di nuove formazioni, gruppi politici variamente denominati, comunque più o meno collegati al famoso tema, che non è altro che un acronimo del magistrato dei magistris, sindaco napoletano. Poi abbiamo una pletora di cartelli elettorali di classe, per carità, che faranno la loro comparsa 00, nelle prossime elezioni del 2018 a cura dei vari partiti comunisti più o meno denominati. In ultimo, diciamo, ci sono stati 70 cortei ieri, no? Mi sembra, dentro le cittadine, cortei indetti sono sciopero UDS, mi sembra che questa era la sigla che li mobilitava, piazze piene relativamente, alcune migliaia di studenti sono in Italia, di questo si è trattato, per cambiare la scuola, e magari non forse questi studenti, e lo dico senza critica, pure io sono stato studente e magari ci fosse un movimento di studenti, ma insomma per cambiare la scuola contro l'alternanza scuola-lavoro e perché era crollato il tetto del Virgilio. Quindi diciamo che chi ha detto che non c'è il conflitto, no? Chi diceva quella canzone, ma chi ha detto che non c'è? La confusione, compagni, è grande sotto il cielo, la situazione è eccellente. Vi saluto, grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ma provo a rispondere un po' sia a quello che si dice adesso con la telefonata su assenso o meno di conflitti. Io sono d'accordissimo, il conflitto in Italia esiste in moltissimi settori, appunto, che sono sia quelli della manifattura, ma tantissima logistica, tantissima grande distribuzione. Esiste quello dei migranti, appunto, per essere riconosciuti, no, come soggetti sociali, e non è vero che appunto la questione di classe non è sentita dai migranti, perché appunto quando si sciopera non scioperano soltanto per il contratto, ma proprio per vedere riconosciuti quei diritti sociali che gli vengono negati, eccetera. Però torno indietro, appunto, e riparto da quello che diceva Mattias, quindi l'alternanza scuola-lavoro. Allora, innanzitutto, ben che ci sia, no, una protesta contro il lavoro gratuito e soprattutto contro, che in qualche modo riprende, anche se non era fortemente esplicito forse nelle piazze, quello che è stato tutto il movimento studentesco contro, no, la scuola quale strumento di mercato, e quindi la valorizzazione del sapere solo esclusivamente come questione funzionale alla messa a valore, eccetera. Quello che però, appunto, no, tornando ai nostri discorsi generali, la riunificazione delle lotte, la frammentazione, quindi lottare contro questa frammentazione di classe, è quella che io spererei che tra un mese, no, si ritorni non in 70 ma in 150 piazze, dove si lotta tutti contro il lavoro gratuito, e quindi si mettono insieme gli scontrinisti, si mettono insieme i voucheristi, che alla fine si tratta di quello, chi lavora a tirocini, a stage, e l'alternanza scuola-lavoro, perché altrimenti rimangono appunto gli studenti da soli, ma il tema è il lavoro gratuito, l'espropriazione totale e l'estrazione totale di plusvalore di tutti i meccanismi dal lavoro alla scuola, che vivono soltanto come funzionali al mercato, e questo significa funzionali al profitto e quindi alle rendite. Questo è uno dei passaggi che possiamo fare. Quando poi, diciamo, organizziamo la lotta, organizziamo il conflitto con nuovi strumenti, questo è uno dei temi più interessanti, perché lo sciopero rimane il grande strumento. È vero però che nelle 46 forme contrattuali italiane non tutti hanno il diritto di sciopero e possono essere messi licenziati dall'oggi al domani, anzi ormai vediamo che il dominio dell'impresa e le forme di repressione sono tali che anche chi ha diritto di sciopero poi viene licenziato durante la pausa pranzo slogando il badge, no? Come è successo per esempio alla Castelfrigo nel distretto delle Carni, appunto nel modenese. Quello che però si può fare, se veramente, no, spingiamo quella che è la solidarietà di classe, quindi la ricomposizione, è dire: noi non vogliamo l'obbligo di lavoro durante i festivi, no, eccetera, nei centri commerciali, nei negozi. Benissimo, io mi aspetterei che gli studenti che la domenica non lavorano vadano a occupare le casse dei centri commerciali. Allora sono loro che bloccano la produzione per chi è sotto ricatto e sa benissimo che da un lato magari non è organizzato, lì dove c'è, no, ci sono degli embrioni di politicizzazione, quindi di possibile rivendicazione e di lotta, non lo fanno perché effettivamente si scontrano oggi con un potere troppo elevato da parte appunto dei padroni, dei datori di lavoro, ma anche dello Stato, eccetera, no? Perché ormai abbiamo delle leggi molto restrittive su come si proclama lo sciopero, come lo puoi fare, chi deve aderire, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista è vero che dobbiamo ripensare le forme, ma le forme sono efficaci oggi se noi riusciamo a creare l'effetto del sabotaggio e il blocco della produzione, ma in modo trasversale, quindi call center, cioè usciamo, arriviamo con le casse che di solito usiamo per le street parade e blocchiamo la possibilità delle telefonate, eccetera. E questo fa sì, no, che ci si riconosca poi. È vero che magari il primo giorno un tot di gente che è abituata al crumiraggio, ma non che lo faccia apposta, perché anche là noi dobbiamo stare attenti a non colpevolizzare sempre, no, il lavoratore che non lotta, il lavoratore che cala la testa. È vero che dobbiamo spronarlo, ma non lo dobbiamo colpevolizzare, altrimenti otteniamo, credo, l'effetto contrario. E dall'altro lato, nel discorso, no, e arrivo pure alla questione dell'organizzazione, chi sta dentro i partiti, i movimenti, eccetera, no? Quindi chi sono i soggetti che poi dovrebbero organizzare questa cosa qui, per dire che innanzitutto il sindacato lo fanno i lavoratori, quindi noi vediamo che oggi ci sono anche forme di auto-organizzazione all'interno dei luoghi di lavoro, di coordinamenti trasversali intersindacali nelle città, penso a quello bello di Livorno, quello di Verona, ce ne sono anche a Roma, eccetera. Quindi questo crea all'interno poi delle istituzioni il conflitto, perché è vero che, no, tutti lo diciamo, il governo, no, asseconda e avalla in qualche modo quelli che sono gli interessi della classe dominante. Dobbiamo porci però qual è la classe dominante, quindi anche l'azione egemonica che noi dobbiamo fare per andarci a riprendere le istituzioni, dai quartieri allo Stato, all'Unione Europea, eccetera. E questa cosa qui non ce la possiamo scordare, perché cioè quella è una funzione di governo a cui in qualche modo dobbiamo tendere, poi cerchiamo di capire, no, che tipo di governo vogliamo, quello è un altro discorso, però non demonizziamo l'aspetto del governo, altrimenti i processi li governano gli altri, no? O sei al tavolo, stai sul menù, si diceva una volta. E quando però pensiamo appunto poi come forniamo, no, la nuova classe dirigente, i nuovi quadri militanti, eccetera, primo, raga, qua dobbiamo studiare. Perché tante volte noi andiamo sotto quando ci dicono siete ideologici. Noi dobbiamo sapere, cioè dobbiamo essere sempre i migliori. Questa era una delle pretese, le grandi rivendicazioni del movimento operaio e del Partito Comunista, diciamo, internazionalista, eccetera. Dobbiamo quindi essere più bravi nella lettura del reale, più approfonditi, eccetera, e quindi egemonizzare culturalmente. Noi dobbiamo pretendere quindi anche quel centralismo democratico, che emergano veramente i migliori a trascina, perché poi sì, abbiamo le derive di un Gennaro migliore, ma sono vissuti effettivamente nell'ombra di leader autoimposti che sono molto più furbi, tipo i D'Alema, eccetera. È normale, il Gennaro migliore o un Orfini di turno se lo portano dietro come cane da guardia, ma poi cosa hanno creato in termini culturali? Niente, gente che non sa affrontare un discorso come quello che stiamo facendo noi oggi. Questo però lo dobbiamo fare nei partiti, nei movimenti, nel sindacato. Si può fare soprattutto anche attraverso un altro, secondo me, strumento di lotta, che noi spesso diciamo, no, noi facciamo una guerra un po' più di posizione, stiamo fuori questi luoghi, no? Cioè noi dobbiamo avere infiltrati ovunque, secondo me, nei giornali, nei luoghi di lavoro, nel sindacato, eccetera, perché è là dentro che poi dobbiamo fare egemonia, perché le grandi organizzazioni ci servono, altrimenti Lenin è passato in vano in un certo senso. E quindi secondo me questi sono dei punti su cui dobbiamo riflettere, perché altrimenti, che se ne dica, il conflitto esiste, i sindacati di base li stimo tantissimo, soprattutto per quello che stanno facendo in dei settori dimenticati nella segmentazione del lavoro dai sindacati confederali. Dopodiché noi abbiamo una data il 10 novembre e l'altra il 27 ottobre, cioè, mi dispiace, però la riunificazione deve essere vera e sostanziale, altrimenti riproduciamo costantemente le logiche settarie e corporatiste delle grandi organizzazioni, lo facciamo in piccolo, e questo lo notiamo pure sui movimenti. Quindi diamoci davvero qual è l'obiettivo, qual è il nemico, e scegliamo la strategia. Pensiamo alla Francia, 2 anni fa, quando tutti mi chiedevano che sta succedendo, la travaglio, no? I pensionati con i disoccupati, gli studenti con i portuali, là si diceva una cosa: noi abbiamo un obiettivo, non far passare la loi travail, poi è passata antidemocraticamente, e quindi in piazza si va tutti e si lotta, perché il nemico per noi è il capitale ed è questa trasformazione del diritto del lavoro. Poi politicamente ci ammazziamo, poi là sono emerse, no, altre situazioni politiche, Mélenchon che comunque anche in un partito che ancora non è strutturato è riuscito comunque ad arrivare quasi al 20%, quindi non è che viene meno la dialettica politica, o quello significa un matrimonio politico, un'alleanza già stipulata fin dalla piazza, no, però in piazza la mobilitazione di massa ha degli obiettivi e va fatta in questo modo, perché altrimenti noi ci troviamo con lo sciopero delle partite IVA in Italia da un lato, lo sciopero degli scontrinisti dagli altri, quello dell'ILVA dall'altro lato. Ma noi sappiamo benissimo, no, che la frantumazione è ad hoc in questo caso.
C'è una telefonata. Esattamente.
Una telefonata. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, sei in onda.
Dici.
Pronto?
Sì, sei in onda, ti ascoltiamo.
Ah, ciao, senti, sono un lavoratore dello Spallanzani e vi voglio aggiornare sulle ultime novità che ci sono state in ospedale e parlare della mobilitazione che ci sarà sabato 21 davanti allo Spallanzani alle ore 10.
Sì, dici tutto. Spiegaci un po' tutto, perché noi...
Stanno continuando le mobilitazioni allo Spallanzani sia contro la sospensione dei nostri due compagni Lorenzo e Alessia, ma anche per rivendicare comunque tantissimi diritti, quali arretrati non pagati, orari di lavoro compatibili e altre cose importanti. E ultimamente abbiamo fatto, una decina di giorni fa, dovevano venire Zingaretti e Amato, che è il capo della cabina di regia della Regione Lazio per quanto riguarda la sanità, abbiamo fatto un blitz con Striscioni e Bonanzini. Siamo riusciti a parlare con Amato e raccontando tutto quello che era successo, quindi insomma siamo riusciti a mettere alle corde la direttrice generale, e adesso stanno continuando appunto le battaglie fino ad arrivare a questa giornata molto importante per noi del 21 ottobre, dove abbiamo invitato sia chiaramente i lavoratori dello Spallanzani, ma anche tutti i lavoratori degli altri ospedali e gli utenti, perché per noi è molto importante unire la nostra battaglia anche con le battaglie comunque per, non solo per la difesa dell'ordine, ma per la difesa di una sanità pubblica gratuita universale, e appunto queste politiche di smantellamento della sanità pubblica. E quindi niente, per questo volevo invitare tutti i compagni, ascoltatori e ascoltatrici a questa per noi molto importante giornata. E anche un'altra cosa importantissima, anche perché per indicare il diritto alla parola, perché è incredibile ed è impossibile accettare il fatto che un lavoratore non si può più rivolgere alla stampa per parlare di problemi sindacali o di sfruttamento o di altre cose che succedono nell'azienda. E questa penso che è una cosa gravissima, perché se passa un concetto del genere i lavoratori chiaramente sarebbero spaventati e non avrebbero il coraggio di criticare, di organizzarsi e di lottare per la difesa dei propri diritti nella loro azienda.
Sì, l'appuntamento di questa giornata, le modalità.
L'appuntamento per tutti quanti è sabato 21 ottobre alle ore 10 a Via Portuense, all'entrata dello Spallanzani 292.
Ok, non per ripeterlo, per darlo come appuntamento importante, perché anche questo, perché forse per chi magari ha perso le puntate precedenti, questa cosa nasce perché alcuni lavoratori, rappresentanti sindacali, hanno fatto proprio da questi microfoni poi, no?
Sì, sì.
Delle dichiarazioni.
Senti, purtroppo non riesco a sentire, senza tratti.
No, non lo so io, qui va bene, tutto bene, no?
Può anche attaccare.
Insomma, hanno fatto delle dichiarazioni denunciando proprio le carenze di personale, le carenze del servizio sanitario, di questa cosa, proprio perché hanno fatto questa critica, sono stati sospesi per 5 mesi, anzi erano stati proposti per il licenziamento, dato che questo è un metodo che ormai l'adoperano diffusamente, l'adopera la Fiat, l'adopera le ferrovie, adesso lo sta adoperando pure la sanità, i privati poi non ne parliamo per niente. Allora va sostenuto queste battaglie convintamente. Va bene, se non ci senti bene ascoltaci direttamente in radio.
Va bene, ok, allora vi devo tutti quanti a partecipare
il 31 alle 9 a via, il 21 alle ore 9 a via Portuense,
davanti 292,
ok, all'ingresso dello Spallanzani.
Mi raccomando, perché è importante sia per Lorenzo Alessi, anche per tutti gli utenti della sanità pubblica che rischiano di rimanere senza qualcuno che li cura.
Bene, grazie.
Grazie a tutti e a tutte le compagne.
Ciao.
Buona giornata. Ciao.
Senti, prima di dare la parola a Chicca, a Marta o a Mattia, se no, io volevo far notare a chi ci ascolta, diciamo, una questione in maniera rapidissima. Qui Mattias non solo si chiede e si impone a studenti, giovani, migranti di lavorare gratis, ma anche laddove ci dovesse essere uno stipendio, un salario, non viene pagato per mesi. Avete sentito questo compagno lavoratore che ci ha chiamato? Sono mesi che a Spallanzani non percepiscono il salario. Cioè stiamo di fronte a questa situazione.
Forse abbiamo un'altra telefonata. Sì. Pronto?
Ciao, buongiorno a tutti quanti. Sto seguendo la trasmissione e diciamo che per quanto mi riguarda, per l'esperienza che ho vissuto e che sto vivendo ormai da 5 anni nel settore lavorativo che mi coinvolge, che è il settore aereo, la parola, la via dello scandalo risultano essere e sono i sindacati confederali e non. Il settore aereo ha rinunciato, i dipendenti del settore aereo hanno rinunciato al sindacato perché si sono accorti che manovravano insieme all'azienda le tutele fino ad arrivare ai licenziamenti. Hanno discusso cassa integrazione, solidarietà ed oggi noi ci ritroviamo tutti licenziati e le nostre uniche garanzie sono fornite dagli avvocati. Punto e basta, i sindacati non esistono più, sono morti. mettiamoci l'anima in pace. L'unica cosa che possiamo fare sono dei comitati trasversali, come diceva la partecipante alla trasmissione, i quali però vengono ovviamente boicottati, non vengono fatti sedere ai tavoli per le trattative. Anche l'USB, che comunque è un sindacato che racchiude in sé parecchi lavoratori sia a terra che in volo, non viene mai fatto sedere ai...
Pronto? È caduta la linea.
Diciamo, era chiara la...
Più o meno avevamo capito il senso della situazione, e questo è uno dei problemi quando io parlo di rifondare, no? Rinascere con nuove forme di organizzazione, di rappresentanza dei lavoratori.
Beh, prima di ripassare la parola a Francesco e a Marta, aggiungo un flash: mi è venuta in mente anche la frase con cui Renzi presentava questa idea del servizio civile obbligatorio, che era: non basta la stagione dei diritti, deve iniziare insieme alla stagione dei diritti la stagione dei doveri. Ora, prima di tutto, io sta stagione dei diritti sarà stato questo, ero distratto, non lo so,
eri in vacanza,
era cosa, non so, io me la so persa sta stagione dei diritti, non me la ricordo. Però sulla la cosa dei doveri mi ha particolarmente infastidito, perché appunto in un contesto in cui lavoratori vengono licenziati o minacciati di licenziamento perché raccontano i loro problemi della loro azienda, in questo caso azienda ospedaliera, in radio, comunque gli esempi simili sono tantissimi. Doveri, noi dobbiamo, appunto collegandoci anche prima al discorso del discorso ideologico e tutto quanto, noi verso questa gente dobbiamo iniziare a dire proprio sempre pubblicamente, con i nostri colleghi, con tutti quelli che conosciamo, noi verso questa gente non abbiamo nessun dovere, nessun tipo di dovere. È la classe sociale opposta, avversaria, e i loro rappresentanti, degni rappresentanti politici. Verso questa gente noi l'unico dovere che abbiamo è organizzarci per levargli tutto e concedergli il perdono e la pietà solo se chiederanno scusa e si metteranno a lavorare zitti.
In ginocchio.
Cioè, l'unico dovere è levargli tutto e fargli piangere, punto. Non esiste altro, non esiste dialogo, non esiste che ci facciamo un po' impressionare da ste parole, ci facciamo di nuovo mettere a testa bassa sperando che un giorno poi ci lascino qualcosa. Cioè, qua il dovere è proprio fargli male, punto e basta.
Io volevo fare un salto di una decina d'anni fa indietro, riprendendo le parole iniziali con cui abbiamo aperto la trasmissione, no? Se vi ricordate, ho cominciato a parlare di crisi capitalistica interpellando Marta per cercare di capire se appunto potevamo cercare di individuare un legame che esistesse tra queste nuove, tra virgolette, forme di lavoro, diciamo forme di lavoro precario, che è il modo più colloquiale per intenderci, e la realtà. La crisi è più o meno esplosa 10 anni fa, una crisi molto più antica, almeno datata negli anni 70, più o meno l'inizio degli anni 70.
Ma le crisi, il capitalismo dal 45 a oggi ne ha avute 12,
però
sono insite nel sistema.
Esattamente, sono assolutamente all'interno del sistema che va in crisi. Quella che noi abbiamo visto recentemente esplodere più o meno negli ultimi anni, l'ultimo decennio, ormai è passato un decennio, nonostante quello che dicono, la crisi è finita, no? Questa litania che sentiamo dire costantemente con cadenze regolari, abbiamo visto i risultati più immediati, che sono stati quelli della crisi di accumulazione, cioè aziende che chiudevano, disoccupazione, e un elemento su cui abbiamo più o meno discusso altre volte anche oggi, cioè quello della diseguaglianza crescente e di fatto di una polverizzazione di quella che è stata la classe media, architrave del sistema capitalistico a lungo, soprattutto in fase di espansione. Dunque, molti diciamo dei compagni che hanno analizzato la fase subito immediatamente dopo la crisi di Lehman Brothers, fondamentalmente pensavano che una volta venute meno le condizioni oggettive, cioè una volta venuta meno l'accumulazione capitalistica, ossia una volta entrata in crisi, il soggetto rivoluzionario, ossia la classe dei lavoratori, avrebbe potuto fare rivoluzione molto semplicemente, anche perché appunto lo smascheramento del sistema capitalistico, che si basava anche sulla fine della classe media, no? Sui lavoratori che potevano permettersi l'automobile, la casa, eccetera, eccetera, ormai di fatto, a parte quelli che hanno un indeterminato da diversi anni, quelli più giovani non se lo potranno permettere, almeno per ora, non si sa più avanti.
I giovani se viene le macchine vecchie dei genitori.
Esatto, come a Cuba. L'avvento, come dicevamo prima, della tecnologia, si parla di industria 4.0, effettivamente sta ponendo un problema anche alla classe dominante. Lo dicevo prima, Lo diceva Warren Buffett, l'ha detta, che celebre la frase in cui diceva la lotta di classe esiste, solo che noi la stiamo vincendo, a differenza dei lavoratori che neanche la accettano ideologicamente, perché appunto, come abbiamo detto tante volte, sono dominati. Allora, il discorso che io più o meno vorrei impostare è: sicuramente si sono formate delle forme dispotiche di potere, cioè il capitale, di fronte all'avanzare della crisi e quindi ai fenomeni più immediati, ossia una disoccupazione che con la robotizzazione potrà solo crescere, si parla di milioni di nuovi disoccupati, ha bisogno di forme coercitive molto più forti. Avete parlato voi di lavoro coatto, che non è coatto nel senso romano, visto che siamo a Roma, se lo possiamo dire, ma nel senso che è un lavoro forzato. Il servizio civile faceva prima riferimento a Mattias, se non ricordo male, obbligatorio per un mese. Insomma, in tutto ciò bisognerebbe interrogarsi come in questo decennio, che potremmo dire un decennio mancato per i comunisti, dove abbiamo sbagliato, no? Marta, io ho apprezzato molto il passaggio in cui, parlando anche di sfruttamento,
la verità, i comunisti hanno mancato l'appuntamento nel 45,
ma noi ne manchiamo, li manchiamo sempre.
Siamo erano in campo, potevano proseguire un altri 10 metri più avanti.
Ma diciamo che sono state tante le occasioni, però quest'ultimo decennio era almeno oggettivamente, utilizziamo la terminologia secondo me più precisa, più adeguata, erano appunto condizioni favorevoli, no, un'organizzazione migliore. Evidentemente anche qui abbiamo sbagliato qualcosa, e quello che diceva giustamente prima Marta, secondo me è un passaggio molto importante, è che noi dobbiamo imparare a studiare, come ci raccontava Lenin, nel senso che noi dobbiamo essere i migliori, dobbiamo essere in grado sempre di riuscire a contrastare con le stesse armi che utilizza il capitale proprio quella che è l'ideologia.
Diceva Gramsci,
anche Gramsci, insomma, tutti quelli che insomma sono i nostri padri dal punto di vista teorico. Quello che volevo, da questo punto di vista, no, si è creata una frattura anche in Italia molto grande, no? Quelli che vengono chiamati gli intellettuali, quelli che stanno solo sui libri, invece quelli che lottano. E questa è una frattura, secondo me, assolutamente controproducente per la classe, perché noi abbiamo quantità di lotte, o sedicenti tali, e ognuno c'è il proprio angoletto dove si chiude e fa la propria lotta, e non c'è, appunto, come abbiamo visto dall'intervento del compagno prima, un minimo di coordinamento. Se è vero che esiste una classe, è possibile che si fanno 2 scioperi nel giro di 13 giorni? Cioè, questo pure è un discorso un po' abbastanza complicato, che riguarda anche sigle affini, ecco.
Poi
diciamo così.
E chiamano generali, fanno sciopero sì, del campanile, e diventa sciopero, esatto. Generale, insomma.
Quindi questo è un problema, secondo me, che nasce e si sviluppa all'interno del legame che secondo me dovrebbe essere identitario tra teoria e prassi. Cioè, lì dove c'è una parte, no, dei compagni che pensa che la prassi debba determinare la teoria, non ci sia un rapporto dialettico, e viceversa, si crea il grosso conflitto che poi genera sempre più divisioni tra di noi. Allora, io la domanda che pongo a Marta, perché ha scritto un libro che appunto cerca di coniugare un po' tutte le due le fasi, no? Perché analizza l'elemento del lavoro e cerca di vederne le forme, le manifestazioni, e proporne, no, un'organizzazione, quindi passare dal piano teorico al piano pratico. Quanto è importante, secondo te, questa fusione, questa identità dialettica, diciamo così, tra le due fasi?
Ma sicuramente, diciamo, imprescindibile, nel senso che, appunto, se torniamo a decenni fa, noi sappiamo che i migliori teorici dell'operaismo, la sociologia economica, erano quelli che poi allo stesso tempo facevano le inchieste operaie, e quindi, diciamo, stavano nella classe, magari non erano classe, no? Perché poi tante volte abbiamo anche questa distinzione, però lavoravano appunto in mezzo a quello che era il blocco sociale di riferimento, cercavano di studiarne l'organizzazione del lavoro, l'organizzazione del tempo di vita, eccetera. E questa è una funzione che noi dobbiamo necessariamente recuperare, quindi da un lato rimanere sul piano teorico, cercare appunto di astrarre, anche perché appunto tante volte astraendo si riesce anche ad avere un'analisi un po' più lucida, ma allo stesso tempo verificare nella classe e con la classe quello che andiamo a dire, che proviamo a scrivere, e le soluzioni o anche gli interrogativi che ci poniamo. Questa cosa però, ecco, rispetto secondo me ai decenni precedenti, beh, non parlo della fase rivoluzionaria, no, di inizio secolo, ci pone un'altra questione rispetto alla cultura e gli intellettuali. Ovvero, io poche sere fa rileggevo un opuscoletto di Lenin che si chiama I sindacati, e lui tra le prime pagine, quando parla appunto dello sfruttamento capitalistico, eccetera, dice: ci tolgono noi capitalisti agli operai anche, diciamo, il tempo per le proprie esigenze intellettuali. Cioè, noi ci siamo dimenticati che una delle ambizioni dei comunisti erano quelli che la classe operaia doveva essere culturalmente elevata, no? Ma anche Trentin nei tempi migliori diceva: sì, noi vogliamo che, no, che anche gli operai sapessero, no, sappiano suonare il clavicembalo, eccetera. Non ce lo dimentichiamo, altrimenti siamo noi i primi a riprodurre lo schema ceto intellettuale e classe, no? E quindi la
c'era
direzione
uno
politica.
Che cantava anche gli operai con il figlio dottore, insomma, una volta.
Sì, però questo in termini di mobilità sociale intergenerazionale. Io dico invece che l'operaio stesso deve essere in grado di leggere il mondo, altrimenti pure quello che gli raccontiamo non è così facile tante volte capire, lo capiscono sulla propria pelle, perché poi parliamo di condizioni materiali eccetera, però bombardati da un lato e dall'altro, noi dobbiamo liberare le persone in termini, no, di conoscenze, e quindi poi, no, della vera consapevolezza, non perché gli stiamo più simpatici o li aiutiamo magari nell'avvertenza X. Quindi questo credo sia da recuperare, ed è da recuperare tantissimo. Però invece quello che ci dicevamo prima della messa a valore dell'Accademia, ovvero noi per esempio nei dipartimenti di economia, al di là appunto di aver perso completamente la sfida culturale e intellettuale, abbiamo proprio un problema, cioè che lì dove tu puoi fare, non dico carriera, ma puoi sopravvivere perché ti lasciano gli assegni eccetera, quindi attraverso il sistema delle pubblicazioni della AMBO, della valutazione impact factor eccetera, sono da un lato schiacciate completamente ormai, cioè 100-0 in termini percentuali su delle pubblicazioni che appunto devono stare dentro la teoria dominante e non ti lasciano il tempo e lo spazio se vuoi per andare a fare inchieste. Io col mio libretto, che è effettivamente divulgativo, quindi non ha nessuna ambizione teorica accademica, ma comunque sia, se dovessi fare un concorso non lo posso neanche mettere dentro, perché dice: ma te sei stata nei magazzini a fare le assemblee con i lavoratori, mica hai fatto un modello teorico o quattro equazioni e poi
verrai,
non niente.
Verrai,
quindi questo scolamento, quindi quando diciamo la battaglia è trasversale ed è tutti su tutti i fronti, diciamo, istituzionali, dobbiamo aprire il conflitto, e anche per questa cosa qui, perché quando dobbiamo prendiamo le masse, organizzare le masse, fare egemonia culturale, abbiamo bisogno di tutto il conflitto. Però ci c'è Luciano Gallino, per esempio,
ecco,
a proposito
è caduta
di questa,
invitiamo, c'era la telefonata. Scusa, invitiamolo a rifarla e lo mandiamo subito in onda stavolta.
Prego. Sì, ecco. No, dicevo Luciano Gallino, no, quando dice come siamo perché stati schiacciati in termini culturali, dice: ma loro si sono dotati appunto di, no, tutti i professori e intellettuali eccetera, li hanno messi a lavorare per, quindi centri studi, televisioni eccetera, è vero che noi non abbiamo soldi quindi facciamo anche molta più fatica, ma a tartassare la società di quel pensiero lì, fin tanto che non è diventato anche senza comune. Noi invece no, è come se rimaniamo sempre disgregati.
Sì, c'è la telefonata.
Abbiamo ripreso la telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno. Scusa, io
sento
prima,
malissimo comunque.
Non potevamo smorzare
un ragionamento. C'è qualcosa nel telefono vostro, perché sentivo anche l'altro compagno che non riceveva bene.
Vai.
Mi sentite?
Sì, sì. Sentiamo benissimo.
Sento un cazzo.
Noi sentiamo bene.
Io non sento nulla.
Ci senti meglio adesso?
Sì.
Era abbassato qui al cursore, vai.
No, dicevo che tra le dimenticanze, visto che avete aperto così eccetera, c'è anche che 30 anni fa vincemmo una battaglia epocale, quella contro il nucleare, quindi era il 15 novembre il risultato del referendum, ma c'era stata un'epopea che chiudeva finalmente, ovviamente, con una progetto, come dire, di centrali nucleari pazzesco, 20 centrali nucleari con tutto quello che ne conseguiva. Quest'anno il trentennale, faremo delle iniziative, una già si è svolta a Firenze questa settimana. Poi c'è il problema della protesta, fine settimana 21 c'è la manifestazione nazionale contro la xenofobia e a sostegno dell'accoglienza della cittadinanza dei migranti, e questo riporta il discorso ovviamente alla vicenda ovviamente del mondo del lavoro, allo sfruttamento, agli ultimi, al razzismo, anzi, che esiste anche in alcune tipologie di lavoro, e quindi bisogna promuoverla, mantenerla, coglierla eccetera, perché è decisamente importante in quest'autunno, cioè nell'autunno in cui vediamo e speriamo ritornino protagonisti gli studenti, soprattutto su una categoria come quello del lavoro gratuito e della impossibilità di futuro. Si aggiunge ovviamente queste due giornate di cui oggi è la conclusione, delle compagne di Non Una Di Meno, che a Pisa stanno inserendo la strategia per i prossimi 6 mesi, di cui c'è campeggia formidabilmente questa manifestazione nazionale del 25 di novembre, si aggiunge appunto una manifestazione a sostegno e con il conflitto a fianco dei migranti, e poi ovviamente ci sono gli scioperi di cui avete parlato. Io spendo solamente una brevissima parola sul perché esistono due scioperi. Noi abbiamo formulato una proposta, noi come COBAS in questo caso abbiamo formulato una proposta agli altri di un'unica giornata, ci sono state nell'assemblea di Milano convocata da quelli che fanno sciopero il 27 ottobre più voci a sostegno di questa volontà, almeno di convocare un'unica giornata, se no è ridicolo farne due, anche se qualcuno ha potuto dire meglio due che niente, ma questo è relativo, tenuto conto della pochezza comunque sia delle vicende conflittuali che ci sono qui in Italia. Il problema è che c'è stata invece una volontà verticistica, ideologica, insensata da questo punto di vista. Mediteremo, cercheremo di fare il meglio possibile per l'immediato futuro. Ci saranno ovviamente occasioni, vista la finanziaria che ci accoglie, e soprattutto i rispettivi economici a cui l'Europa ci chiama e che quindi vengono scaricati completamente nei confronti delle classi meno abbienti. Riguardo alle vicende di cui si sta discutendo questa puntata, credo che parlare diffusamente di classe e di conflitto, come l'avevamo visto e previsto ovviamente negli anni in cui quello c'era, per cui la classe in sé dimostrava la capacità anche di diventare qualcosa di più anche nel segno ovviamente della trasformazione della società, e si era appropriata di strumenti ovviamente validissimi come quella del rifiuto del lavoro salariato, come quella dell'assenteismo, come quella del prima la salute e come ovviamente il legame con tutta la società. Se in quegli anni dell'autunno caldo in poi si posero le basi ovviamente per il sistema pensionistico, quello che poi c'è stato modificato strada facendo fino a queste quisquiglie di questi tempi, si posero le basi della casa, il diritto alla casa ovviamente per tutti quanti, si pose il diritto ovviamente per la sanità intesa in senso lato, che poi promosse il sistema sanitario nazionale. Tutto questo oggi è completamente obliterato. Il segnale della sconfitta dove inizia è quell'ottobre del 1980 che dopo 35 giorni di blocco dei cancelli di Mirafiori arriva la chiamata generale voluta ovviamente dai sindacati, da Berlinguer, soprattutto ovviamente dal patronato e dalla Democrazia Cristiana, che mettendo in campo tecnici, quadri e zozzoni hanno fatto sì che quella fosse una sconfitta, ma guai a imputarla ovviamente solamente ai lavoratori che ebbero la forza, come dire, di indicare una strada alternativa ai licenziamenti e alla cassa integrazione. Dobbiamo ricordarcelo, lì Trentin si presentò davanti ai cancelli di Mirafiori nell'ultima giornata, propose alla porta 2 la votazione si vede nei filmati, basta andare su YouTube, c'erano circa 1500 lavoratori, chi vuole l'accordo eccetera, non lo voleva nessuno, furono 15 le mani alzate, l'accordo è passato. Questo per dire la responsabilità della rappresentanza anche sindacale. Berlinguer, ci fu la solita vignetta con cui si presentò con mezza tuta e mezzo doppio petto, per far capire che nella sconfitta ovviamente del movimento dei lavoratori c'è sempre il concetto della rappresentanza, e questo non lo dimentichiamo, perché la rappresentanza mantiene in sé l'autonomia del politico, se ne sbatte riccamente i coglioni ovviamente del conflitto sociale e si porta avanti le proprie prerogative costantemente. Da quel momento ovviamente è successo l'ira di Dio, è successo tutte le leggi possibili e immaginabili, da Treu ovviamente agli altri, tutta la deregulation contrattuale. Oggi, nel presente, il maggior contratto richiesto è il contratto a chiamata, che è il contratto del servilismo, è il contratto del non contratto, ma stiamo arrivando oltre questo alla contrattazione individuale. I contratti firmati fino a questo momento impongono tutto questo, c'è zero salario nei contratti, 12 contratti firmati fino a questo momento, tutto il salario indiretto, ma indiretto che penalizza ovviamente la società, perché privatizza la salute, perché privatizza le pensioni, nel senso che dà a tutti i quattrini ai fondi pensioni, regala al sindacato una funzione, come dire, di quisling, per cui bisogna pagargli pure il contratto in termini di libretto, insomma, no? Previsto in 10 euro dentro il contratto, insomma c'è una porcheria costante. Portare questo discorso a livello di classe diventerà difficile, perché la frantumazione c'è stata, perché è subentrato completamente l'appalto e subappalto fino ai minimi termini. Siamo in una costanza del 18%, questo statisticizzato, di lavoro nero. Sarà tutto molto difficile, un tentativo di ricomposizione in questo quadro, almeno a partire da quello che fu la classe operaia, eccetera. Piuttosto ci sono altre categorie, c'è tutta la categoria ovviamente ambientale, c'è tutta la categoria sul territorio, tutte le resistenze nei confronti della devastazione e saccheggio del territorio sono estremamente importanti, dove lì dentro si ricompone un conflitto molto più vasto di quello che è stato il conflitto egemone operaio. In questo quadro la mia domanda ovviamente eccetera, è molto importante incalzare ovviamente le menti e noi stessi rispetto alla funzione del reddito incondizionato. Se noi non puntiamo al reddito incondizionato mentre manteniamo la capacità di fronte alle vertenze della problematica del lavorare meno e lavorare tutti, siamo di fronte ad una difficoltà permanente, tenuto conto che quello che prospettano i padroni a partire da Davos 2015-2016, a partire dalla Banca Mondiale e quant'altro, indicano tra qui e il 2025 primo step, 2050 al secondo step, una disoccupazione di massa, cioè noi pretendavamo il lavoro zero salariato dell'epoca, eccetera, il lavoro zero ce lo propongono costoro, in una vicenda in cui non c'è nessun ammortizzatore sociale. Nessuno, già il Jobs Act e ovviamente quello che lì ne contiene ha eliminato la cassa integrazione normale, quella speciale, quella di territorio, eccetera. Quindi esisterà un criterio di buttata fuori senza nessuna vergogna, come accadeva nell'Inghilterra nel 1860, quando si passò dai telai meccanici a quelli a vapore e fu la distruzione di quell'inizio di classe operaia che in Inghilterra fu formata. Ecco, in questa vicenda, di fronte alla disoccupazione di massa, di fronte alla robotica incipiente, di fronte a quanto ci sta mettendo il capitale, le banche dentro lo sviluppo della robotica e della digitalizzazione, credo io che il reddito incondizionato sia una delle misure, insieme appunto, ho detto, alle resistenze del lavorare meno, lavorare tutti. L'ultima chiosa, c'è una soccombenza, una sudditanza mentale, psicologica, organizzativa del lavoratore di fronte all'incapacità di dare risposte nel momento in cui il padrone chiude la fabbrica o ti decentralizza e tu non sai dare una risposta, solamente addirittura sei dentro quel circuito che ti porta davanti al Ministero del Sviluppo Produttivo, davanti alla mediazione padronale e davanti allo spezzettamento. Non c'è mai venuta in testa al lavoratore fino a questo momento, e qui la carenza è di tutti ovviamente, di dire ma scusate, ma la proprietà in sé della forza lavoro ce l'ho io, ma io non sono in grado di fare queste attività, possibile che devo sempre pretendere avere un padrone di fronte? Dico questo perché ci sono piccole esperienze, l'esperienza più grande è stata ovviamente nell'Argentina, nel momento in cui gli hanno imposto la dollarizzazione e quindi hanno creato lo scatafascio più generale, per cui un 10% delle fabbriche ovviamente dove si produceva merci socialmente utili in particolare eccetera, siano auto-organizzate, si sono autogestite.
Vincenzo,
vi faccio solo questo esempio. Io ho dato una mano costante ovviamente ai lavoratori dell'Alcoa che producono alluminio a Porto Vesme vicino Cagliari. Quante volte sono venuti a Roma nel momento in cui il proprietario americano minacciava sempre la chiusura di quella attività lavorativa, tenuto conto che già gli si regalava il 75% di energia elettrica, visto che c'erano i forni elettrici che consumavano. E questi lavoratori venivano a Roma, e ho fatto qualche notte con loro davanti al Parlamento, eccetera, eccetera, chiedendo un altro padrone, oppure chiedendo che il padrone fosse lo Stato, ma di per sé non si sono mai posti, eppure questo ragionamento è avanti, ma scusate, ma quanto ci vuole per far sta alluminio?
Vincenzo,
i forni ci stanno.
Vincenzo,
l'energia elettrica ce la potremmo pure fare da soli, almeno per il 50%, con i pannelli fotovoltaici messi tutti i capannoni dappertutto, eccetera. Le lattine di alluminio che si consumano in giro potrebbero risultare molto più economiche del minerale d'alluminio, eccetera, solo che questa mentalità non c'è. Non c'è quella, non c'è quando chiudono le miniere a carbone e a carbonia, non c'è ovviamente in alcuni altri segmenti, non mi pongo il problema ovviamente della Fiat, perché me ne può fregare di meno ad averci tutte le macchine, eccetera, ma mi pongo in
questo. Vincenzo,
ecco.
Scusa un attimo, no, ringraziando di bel contributo ampio che ci hai dato, proprio a proposito dei lavoratori, dovremmo avere un contatto con i compagni dell'ILVA, con i lavoratori dell'ILVA.
Bene, anche sull'ILVA, ecco, allora dico due parole e te la do subito. Anche lì dentro ovviamente intanto quello stabilimento va chiuso, perché fin quando esiste l'alto forno ed esiste il COC esistono la mortalità sia loro sia delle loro famiglie, e quello è assoluto. Bisogna passare i forni elettrici, per passare i forni elettrici bisogna eliminare Marcegaglia e quegli altri, ma anche lì i lavoratori non dovevano stare con le mani in mano, dovevano imporre e dire ma noi siamo già in grado, siamo una forza in sé, siamo una classe in sé a poter avere le capacità mentali e materiali per poter portare
Vincenzo,
avanti
quelle produzioni. A tal proposito Vincenzo, sentiamo proprio adesso un lavoratore dell'ILVA dopo uno stacchetto musicale. Un abbraccio.
Ciao.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa, ritmo lento, pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io...
Torniamo in onda. E la musica all'improvviso si è smorzata. E stiamo in attesa di cercare il collegamento con un compagno che lavora all'ILVA di Taranto, in modo che ci aggiorna anche come si sta svolgendo, quali aspettative ci hanno perché lì la questione è molto chiara. E lì non c'è un piano industriale visibile, ma non c'è un piano industriale a livello nazionale. Io penso che hanno scelto già da tempo lo smantellamento del sistema industriale in Italia. A Marta gli ricordo che non ci sono capitalisti produttivi, in Italia ci sono capitalisti bollettari. L'unica impresa che esistono in Italia sono quelle dove riscuotono le bollette da strada, le ferrovie, e luce, acqua. Questi sono i capitalisti, perché tu stanno andando pure all'estero. E adesso li mandiamo in diretta radio. Allora lo metto subito in onda. Pronto?
Pronto.
Ci senti?
Sì, sì, ti sento.
Senti, ci puoi aggiornare come si sta evolvendo l'avvertenza lì dell'Ilva? Io penso che quando al padrone gli danno gli strumenti di legge, che può applicare il Job Act, che può licenziare quando gli pare, questi stanno facendo il lavoro loro. Come lavoratori, qual è il lavoro vostro? Sì, oltre a essere dentro i forni crematori?
Posso?
Sì, vai.
Qua chiaramente siamo alla scena finale o alla penultima scena di questa vicenda che si è innescata con la crisi giudiziaria e poi anche industriale della fabbrica. È evidente che quello che dici tu è giusto, cioè Mittal gli è stata data in un piatto d'argento la possibilità di prendere questo grande stabilimento, il più grande d'Europa, nel quadro peraltro di una guerra commerciale sull'acciaio a livello mondiale che vede anche altri interlocutori marciare sulla stessa strada. Basti pensare alla recente fusione Thyssen-Tata, che è l'altro grande interlocutore nello scenario, diciamo, dell'acciaio mondiale. Nel concreto, evidentemente, a parte gli esuberi che erano d'altra parte programmati, visto che comunque agli inizi questa fabbrica dovrebbe fare una produzione inferiore di un terzo a quella che è la sua capacità produttiva effettiva, i famosi 6 milioni di tonnellate rispetto alle potenzialità a pieno regime di questa fabbrica di farne 10 milioni. Ma qui tutti si aspettavano gli esuberi, non si aspettavano evidentemente il carico da 90 rappresentato dall'applicazione del Job Act, dall'innovazione dei contratti che comprende naturalmente l'azzeramento dei diritti acquisiti e ricominciare come se fosse.
Scusa, ma questo non può essere il disegno che sicuramente hanno in testa, che adesso non lo dicano, che delocalizzeranno totalmente la produzione dell'acciaio altrove e no, devono avere mani libere dopo, no?
No, questo mi pare che non sia il problema, perché diciamo lì lo stabilimento di Mittal su questo sembra dare assicurazioni e non di facciata, perché si tratta di uno stabilimento che, per come è posizionato, per il tipo di situazione che c'è su scala mondiale, è più probabile che Mittal chiuda altri stabilimenti e non questo. Casomai sarebbe stato il contrario se altri interlocutori avessero messo le mani sull'Ilva, e quindi io non credo affatto a quest'idea almeno noi non crediamo affatto a quest'idea della delocalizzazione dello stabilimento. Pensiamo che siamo di fronte a una grande ristrutturazione su cui il nocciolo duro sarà la l'ambientalizzazione parziale della fabbrica, a fronte però della possibilità di ricavarne profitti rilevanti attraverso l'aggiornamento delle condizioni di lavoro e salariali dei lavoratori. I lavoratori hanno risposto bene, lo sciopero di lunedì è stato il più grande che a Lido si fa da tanti anni a questa parte, e i piazzali della fabbrica erano pieni come non mai. Su questo, diciamo, no, la risposta di lunedì scorso è stata buona, però si tratta appunto di una prima risposta. Il seguito della vicenda, che resta del tutto aperta a tutte le soluzioni, aperta a tutte le soluzioni, perché chiaramente
però scusa, tanto per capire, dentro questa vertenza, dentro questa storia, riguarda i lavoratori Ilva, ma i lavoratori che sono nell'indotto sono totalmente fuori da questo progetto? E quando parliamo di indotto Ilva sono lavoratori che stanno dentro lo stabilimento, non è che gente che produce altrove.
Certamente, certamente.
Però sono 7.000 questi lavoratori.
Sicuramente l'indotto sarebbe grande sacrificato, i numeri infatti non sarebbero quelli poi degli esuberi, sarebbero decisamente più alti di quanti ne vengono annunciati, perché se tagli di un terzo lo stabilimento, come di fatto gli esuberi produrrebbero, il risultato è che non solo l'indotto, ma in un certo senso tutta la zona industriale di Taranto ne risentirebbe, sia perché con 4.000 lavoratori che praticamente dovrebbero essere comunque tenuti in piedi attraverso ammortizzatori sociali, lavori di bonifica e entrate e uscite dalla cassa integrazione, resta ben poco per tutto il resto, e quindi l'indotto sicuramente collasserà. Però su questo va tenuto conto che già da un po' di tempo l'indotto era stato fortemente ridimensionato, e che la utilizzazione, la verità, Mittal si parla anche di esternalizzazione di alcune attività che sono all'interno, quindi diciamo sarebbero pur sempre gli operai dell'Ilva che in un certo senso sarebbero indottizzati, quindi evidentemente che per l'indotto si tratta di una pagina ancora più grave. Ma sul fronte dell'occupazione, qui il problema è tenere insieme tre questioni, perché ne stiamo parlando solo di due, vale a dire il taglio dei salari e job act per gli operai, gli esuberi per ditte che convengono stabilmente l'indotto, ma c'è il problema effettivo della città, dei quartieri inquinati, perché su questo evidentemente, se tanto mi dà tanto, se Mittal taglia i costi per quanto riguarda per mantenere e riportare lo stabilimento a livelli di competitività sul mercato mondiale, si sa che non si può proprio immaginare come in qualche maniera si potrà far carico di ridurre il costo dei costi, che nell'Ilva è sempre stato quello della ricaduta sul territorio.
Ernesto.
Quindi, lì non c'è nessun futuro, in effetti, tant'è vero che la stessa accordo, il governo gli ha già dato la possibilità di spostare alle calende greche la copertura dei parchi minerali e altre attività di ambientalizzazione al 2023, cose che erano date in emergenza assoluta già nel 2012 e che originarono il sequestro della fabbrica da parte della magistratura, per capire che qui avremo più lavoro, più sfruttamento e meno salute, comunque.
Ascolta,
con il piano Mittal.
Ernesto, ascolta, per concludere, siamo in chiusura di trasmissione, gli appuntamenti previsti di mobilitazione per i prossimi giorni?
Qua bisogna tener conto che non abbiamo parlato abbastanza di questo lato, perché è facile parlare di mobilitazione, ma qui la situazione sindacale che bisogna mettere sotto le lenti di ingrandimento. i sindacati sono partiti bene e si sono fermati subito e ora girano per botteghe, il comune, la regione e così via, il Parlamento, ci c'è un'udienza al Senato, alla Commissione Senato e Camera nei prossimi tre giorni, di rilanciare la mobilitazione non ce n'è. E qui i sindacati da tre sono diventati quattro e ragionano alla stessa maniera, al di là dei comunicati stampa, perché l'USB si sappia bene che non fa assolutamente niente di diverso dai tre sindacati confederali. Quindi i lavoratori dovranno ricostruire nella lotta gli strumenti interni alla fabbrica e fuori dalla fabbrica per fare una guerra reale rispetto alla guerra dei padroni. È lì che si gioca la vera partita. E su questo l'incognita è grande.
Ok. Bene, ti ringraziamo
Ernesto.
Penso Ernesto, perché tanto di questa cosa ne sentiremo parlare ancora.
Dovremo parlare parecchio.
Per molto tempo ancora.
Sto mai scansionando i temi, perché se entriamo dentro poi come dire, lo stabilimento qua, i problemi delle contraddizioni interne,
ce ne stanno tante, perché io vedo che mentre,
un argomento serio.
Mentre i padroni vengono protetti, i cittadini taranto finiscono all'ospedale, perché bisogna tenere conto anche di quest'altra versione.
Il discorso è lungo, però
va bene.
Non bisogna essere pessimisti, perché quando le cose arrivano ai nodi, a volte la classe, le masse sanno trovare la strada per
ci auguriamo che
farsi sentire.
Che vediamo per la prima volta, perché se i sindacati già pensano di girare per salotti, i lavoratori dovrebbero pensare di girare per le strade. E ce ne stanno tante modi di
pensate
farlo.
Il sindaco di Taranto conta assolutamente nulla in un'avvertenza di questo genere, ma tra l'altro è un sindaco neo eletto da un numero abbastanza basso di cittadini.
Ma, scusa, posso
figuriamoci
dirti,
se a un tavolo di questo
posso
genere
chiederti una cosa? Sono Marta, ma non siete in contatto anche con gli operai di Piombino? Perché insomma qui il problema è tutta la siderurgia italiana, no? Hanno svenduto
Genova.
Sì, esatto, Genova è un pezzo di Genova, eccetera. Quindi
siete in contatto con gli operai di Genova, figuriamoci con quelli di Piombino.
Eh no, ma è questo che indipendentemente dai sindacati, cercate di aprire un fronte che è settoriale.
La questione si è già in un certo senso consumata, una parte del problema si è già consumato, ma qui è chiaro che tutta la siderurgia che è in ballo, però i lavoratori non hanno nelle mani gli strumenti per collegarsi autonomamente tra di loro, dipendono dai sindacati. E quindi su questo, che ci sia una stessa situazione a Piombino e tu pensa a Genova, non è di per sé una condizione perché la lotta sia unitaria.
Va bene, ne parleremo ancora, ti richiameremo, certo. L'approfondiremo.
Arrivederci.
Ciao, ciao Ernesto.
No, c'è tanto, in ogni modo ho sentito un intervento di quale l'orizzonte che si vede è molto corto, nel senso c'è quasi un individualismo del conflitto, c'è la gente, le vedo che va avanti per un altro po', ma contento, non vedono l'orizzonte, insomma, ecco.
Non vedono più l'orizzonte, anche perché io voglio ricordare una frase che disse un ministro dello sviluppo economico qualche anno fa, parlando dell'Alcoa e dell'alluminio, disse: ma chi ha detto che in Italia ci debba essere per forza e per sempre la produzione d'alluminio?
A De Vincenti,
la stessa cosa qualcuno la pensa pure sulle questioni dell'acciaio, adesso al di là delle delocalizzazioni o meno. Cioè questa c'è un problema proprio di fondo che sta dentro la testa di coloro che dovrebbero governare questi processi e non lo fanno, perché in testa non è che hanno un piano industriale complessivo, c'è una sorta di smobilitazione. E questo è chiaro, come dice Ettore, non fa vedere ai lavoratori un certo orizzonte, crea anche molta depressione.
No, anche perché lì intanto Taranto si dovrebbe collegare meglio tra chi ci abita e chi pensa che quella fabbrica dovrebbe essere chiusa perché per motivi salute, e pensare hanno sviluppo alternativo di quel territorio, e c'è chi pensa, no, di mantenere la fabbrica costa quel che costa. Io penso che bisogna pure ragionare, anche perché poi il mondo del lavoro attraversato, i morti del lavoro aumentano, c'è tutta una serie di conflitto che non può partire da un'avvertenza dell'azienda. Quando gli ho fatto la domanda che ci sono più di 7.000 persone dell'indotto, che è chiamato indotto ma sono appalti diretti direttamente dall'ILVA, cioè nel senso questa mattina entrano lo stesso cancello, adoperano gli stessi macchinari, no? Che dentro questa panorama sono esclusi totalmente. Se loro si aspettano che glielo risolvono i sindacati, quando poi mi fa una descrizione che i sindacati pensano ai salotti da comune, da provincia, da regione, del governo, e quando tu vai a mediare, quando uno ti chiede la testa e tu riesci poi a partire, ti ha chiesto tutto, ti ha chiesto l'anima, la dignità, dopodiché tratti, dice guarda gli abbiamo dato poca di più, però alla fine se ti hanno chiesto 100 e tu gli riesci a levare da sti 100 10, tu non puoi dire che ha guadagnato 10, ha perso 90. E la cultura in cui i sindacati ci hanno abituato dagli anni 80 a oggi, questo lo possiamo dire. Certo, sono le 13 e dovremmo chiudere, però prima di chiudere vorrei dare, oggi è 15 ottobre, è l'unica giornata di conflitto fatta qualche anno fa, un conflitto sociale di massa vera. Vabbè, dopo da allora ci sono stati pochi eventi che hanno avuto quella portata, no? Certo c'è stato a Milano c'è stato altre iniziative, il G7 e via dicendo, però quella giornata ha avuto un suo ruolo e ha avuto anche delle conseguenze seriamente così. La volemmo ricordare che 15 ottobre dovrebbe essere ripensato e ricucire quelle rotture che poi il 15 ottobre ha fatto.
Sì, oddio, senza scendere nel dettaglio della giornata, penso ci siano mille letture diverse, però ecco, una delle ultime grandi rivolte, anzi forse l'ultima grande rivolta, quello era un periodo, insomma un anno prima c'era stato il 14 dicembre, l'assalto al Parlamento, e lo ricordiamo non solo come ennesimo anniversario che ricordiamo oggi, ma perché ci sono persone che stanno ancora pagando, che hanno pagato con anni di carcere, stanno ancora pagando, alcuni con misure di vario tipo, quella che fu una rivolta contro tutta questa situazione di cui parliamo anche oggi, insomma un'esplosione di rabbia sicuramente finita lì, ma è giusto ricordare sicuramente, soprattutto ricordando chi ancora ne paga le conseguenze.
Bene, noi possiamo chiuderla qui.
Allora, prima di chiudere, magari ricordiamo l'appuntamento.
Inviamo l'appuntamento oggi alle 5:30, questa iniziativa alla SNIA, via Prenestina 173, nell'ambito di Locos. Oggi è l'ultima giornata, perché il discorso va da giovedì e conclude oggi sul tema rivoluzione. Ci sarà questa presentazione del libro di Marta Fana, così chi vuole continuare anche un confronto, a fare anche domande dirette, può partecipare a questa iniziativa che si svolge la RIA. L'altro appuntamento che vogliamo ricordare è quello del 21 ottobre a via Portuense, davanti ai cancelli dello Spallanzani, in difesa dei lavoratori che, per aver dichiarato le cose che non funzionano dentro l'ospedale, sono stati sospesi, e anche per rivendicare il diritto alla salute per tutti in maniera
diretta e alla
libertà di parola. Pertanto, dando questi due appuntamenti, diamo noi l'appuntamento a domenica prossima, ricordando sempre i numeri di sottoscrizione del conto corrente postale 61 80 40 01, intestata cooperativa culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185, Roma, oppure attraverso il sito www.ondarossa.info, cliccate sulla voce sostieni e lì potete direttamente sottoscrivere. Pertanto a domenica prossima ci sarà altri temi, non lo so, non lo sappiamo, noi lo valutiamo dentro la settimana con altri ospiti, con altre voci, vediamo sempre di farci aiutare sempre di qualcuno che ci può dare una mano a far crescere quella coscienza di classe. A domenica.
Le vostre svolte sono sogni di...